Allora, state vicini, facciamo una forma, piacevole. No, io ho preso l'Aula Magna immaginando che, immaginando una presenza anche dei nostri colleghi, eccetera. Va bene, verranno, se vorranno. Sta rifacendo la registrazione? Sta partendo tutto? Allora, ai presenti illustro rapidamente che cosa, qual è l'idea della, di questi tre giorni, che è abbastanza evidente, ma questa è un po' un'introduzione a tutto quello che noi facciamo. E anche è un pensiero su che cosa dovrebbe essere il dottorato di ricerca. Devo dire prima di cominciare che porto i saluti della nostra preside, Anna Maria Giovenale, con cui mi sono sentito ieri. La preside è impegnata in senato accademico e in altre situazioni, però manda il suo saluto cordiale ed è sarebbe stata lieta di essere qui con noi ad iniziare, perché siamo nella facoltà di architettura, siamo a una delle tre sedi, appunto quella di Fontanella Borghese, e quindi insomma gli onori di casa spettano giustamente al preside. Allora, dottorato di ricerca, abbiamo dottorandi del primo anno di corso, che è corrispondente al 33° ciclo, e abbiamo invitato anche i dottorandi di alcuni cicli precedenti, quindi alcuni. E poi sono stati in vario modo coinvolti tutti i membri del collegio che sono a Roma e qualche membro del collegio che è venuto apposta da fuori. È appena arrivata la professoressa Tesoriere da Palermo, c'è la professoressa Cricoria da Roma, altri si aggiungeranno. Allora, la struttura di questo simposio, forse per descriverlo nella maniera più giusta, più opportuna, sono un paio di concetti che dobbiamo avere. Una persona ha detto, guardando questa locandina, ma che bella architettura. Devo dire che nella circostanza è stato un complimento che mi ha fatto molto piacere, perché era un complimento intelligente. E cioè, in questo senso, è una bella architettura perché a parere della persona che l'ha detto, perché compendia alcune idee strutturali dell'architettura, non perché si riferisce al soggetto dell'architettura, quella è una cosa banale. È probabilmente un'architettura, un simposio, perché ha questa caratteristica fondamentale di mettere insieme prodotti e funzionalità anche diverse, con lo scopo di ottenere dei risultati sinergici, con una mossa cercare di avere molti risultati. E che è uno degli aspetti, diciamo, fondamentali della disciplina dell'architettura, che fa tesoro delle componenti mettendole insieme per fare un risultato particolare. È possibilmente forte, bello, interessante, forse la parola più bella di tutte è vitale, un risultato vitale che genera energie e che continua a esercitare pensieri e desideri. Quindi un risultato vitale, speriamo di averlo. Come abbiamo ragionato? Abbiamo ragionato pensando al simposio dal punto di vista dei dottorandi, facendo una sorta di inversione copernicana. Di norma spesso le organizzazioni di convegno, di simposi, di tavola rotonda sono fatte, diciamo, pensando chi ha fatto i prodotti, chi offre un prodotto, in questo caso il dottorato, noi abbiamo pensato di ribaltare, cioè di pensare a una sorta di ideale dottorando agli inizi e che cosa questo ideale dottorando potrebbe desiderare di avere per capire che cos'è il dottorato. Detto tra parentesi, il 10 gennaio, come sapete, c'è un giorno fondamentale che è la presentazione del dottorato in maniera ufficiale, dei seminari in maniera ufficiale, di arrivato l'invito. Quindi questo non è sostitutivo a quello, sono due cose diverse. Questa si basa direttamente su quale potrebbe essere un'idea per capire come funziona questo, cosa produce, che cosa è questo dottorato. Questa è la prima idea. La seconda idea è quella di lavorare per prodotti. La seconda idea è quella della solita idea mia, è quella della sinergoche, cioè usiamo un particolare per rivelare la complessità piuttosto che inseguire affreschi onnicomprensibili. Quindi scegliamo, attraverso un lavoro di equipe, quelli che ci sembrano i prodotti più significativi e attraverso dei prodotti significativi noi apriamo delle finestre più complete, più complessive, però avendo ci sembra la tecnica più interessante. La terza categoria è evidentemente che appartengono a famiglie diverse. Sono tre prodotti significativi ma appartenenti a categorie diverse. Detto questo, c'è l'organizzazione orizzontale della giornata. Ci sono sempre la presentazione di una tesi dottorale, a seguire c'è sempre la presentazione di un workshop completato nel dottorato. A seguire c'è un libro prodotto nel dottorato, e a seguire nel pomeriggio c'è una tavola rotonda, e a chiudere, no, c'è una lecture, e a chiudere c'è una tavola rotonda. Tavola rotonda vuol dire che i convenuti, a partire dagli interventi programmati, ma un po' tutti possono interloquire su dei temi caldi, importanti. Allora, detto questo, io quasi finisco e c'è un altro aspetto che forse può incuriosire qualche dottorando dei secondi anni o terzi anni che hanno fatto tutta l'esperienza. Noi abbiamo deciso di mettere subito in movimento i dottorandi del 33° ciclo. I dottorati del 33° ciclo sono già al lavoro in varia maniera, sia nell'aspetto organizzativo sia in quello che noi pensiamo possa essere la post-produzione di questo lavoro. E ci auguriamo che, come in tutti gli altri casi, possiamo farne un libro. Anzi, la mia idea è molto più forte, ma poi ve la spiegherò quando parto il seminario. È un uovo di Colombo pazzesco. Però non ve lo dico adesso, però, diciamo che è proprio un uovo di Colombo. Comunque, dicevamo, quindi c'è questa struttura orizzontale che si ripete in tutte e tre le lezioni e le giornate. Ogni giorno si comincia con una dissertazione e si prosegue ogni giorno con un libro, no, un workshop, eccetera. Ora, naturalmente, come abbiamo fatto a fare queste scelte? Le scelte in qualunque comunità devono essere esplicite, trasparenti, ma anche responsabilizzanti, cioè ce le prendiamo le responsabilità in un certo modo. Allora, la scelta delle tre tesi è, secondo noi, inappuntabile e indiscutibile, perché sono le tre tesi che hanno ottenuto eccellenza più dalla Commissione nazionale e sono anche contemporaneamente le più recenti. E quindi questo l'abbiamo risolto così. Adesso ne parleranno rapidamente loro. Dopodiché i tre workshop sono stati discussi all'interno di un comitato organizzatore di cui le tre persone qui presenti, che adesso vi illustro, fanno parte, ma è anche allargato ad altre persone che ringraziamo e che hanno, diciamo, partecipato a tutta l'organizzazione. E queste tre persone hanno, sulla base dell'esperienza insieme ai seminari, hanno scelto questi tre seminari, che sono anche diversi tra loro, e questo è abbastanza interessante, perché uno è più di natura progettuale, uno è di natura più squisitamente teorica, e uno è un po' un misto tra le due cose. E quindi abbiamo dato sempre il tema workshop a tutti, perché in fondo quello che più i tre libri sono anche abbastanza oggettivi, perché sono tre libri recentissimi prodotti dal dottorato, due sono prodotti all'interno di sistemi analoghi a questi, e uno invece è prodotto da professor Carpenzano, che oltre ad essere membro del collegio è anche direttore del dipartimento, ma è membro del collegio da molti anni e sempre ha fatto quasi tutti gli anni una lezione su alcuni aspetti di metodo, soprattutto direi sulla creazione della dissertazione dottorale. Ne ha appena pubblicato un libro e quindi ci sembra molto opportuno che questo sia il terzo libro, sotto dei libri recentissimi. Poi abbiamo un keynote. Il keynote è stato prescelto da noi con l'idea di aprire all'esterno. Cioè, è inutile avere un keynote, a mio avviso, un keynote del tutto interno al mondo accademico e universitario, ma soprattutto l'idea è di aprire un po' a quello che succede fuori, per capire i temi della ricerca, della progettazione, della professionalità, come si scontrano, come si incontrano nel mondo reale. E quindi abbiamo Michele Monet, che tutti conoscete, Francesco Lipari, scelto in particolare proprio dal gruppo organizzatore, è un architetto sperimentale interessante, e poi Antonino Di Raimo, che è un professore a Portsmouth, che ha vissuto a lungo questo dottorato. E chiudo delle tavole rotonde tematiche. D'accordo? Allora, detto questo, ci sono delle cose molto importanti che dovrei dire, che posso dire solo io? Mi pare no. Abbiamo scavalcato tutti i sistemi burocratici, ci siamo autotassati, io non ancora, ma mi autotasserò per avere un lancio insieme che facciamo qua, che è una cosa piacevole, perché il simposi vuol dire anche poter chiacchierare in maniera un po' informale. E quindi niente, siamo qua in navigazione. Adesso io vi presento le tre persone che sono accanto a me, che sono dottorandi di vari cicli, di tre cicli diversi, di due cicli diversi, che hanno un po' fatto il ruolo di, diciamo di coordinatori insieme a Matteo Baldissara e anche un po' è voluto Gaetano e naturalmente Gabriele, ma loro hanno avuto un ruolo un po' più forte. Allora, innanzitutto vi presento Valerio Perna, che parlerà rapidamente, il tempo che vuole, della struttura
delle conferenze.
Poi ho accanto a me Giulio Cervini, che parlerà delle tavole rotonde, se non sbaglio.
No. Parlerò delle tesi di dottorato.
Delle tesi di dottorato. E invece Selenia Marinelli per l'esclusione dei libri. Allora, cominciamo dalle tesi di dottorato, no?
Sì.
Perché così andiamo in ordine. Allora, prego, Valerio.
Allora,
tu, scusa, per me.
Sì, allora, vabbè, il professore ha già detto molto. Comunque, sono tornata a tirare l'intervento di un autore di ricerca, che lui tra l'altro seguo, diciamo, per lo più il proprio lavoro di dissertazione. La scelta significativa, ci sembrava infatti interessante che l'idea di scrivere una panoramica del dottorato, partendo per così dire dalla fine dell'appunto. Questa scelta ci sembrava particolarmente efficace perché questo permette di inquadrare da subito ai nuovi dottorandi, ai dottorandi del 33° ciclo, di inquadrare da subito gli obiettivi finali di questo percorso, avere subito, diciamo, uno sguardo sul lavoro conclusivo di questo percorso di 3 anni. per cui abbiamo scelto proprio di cominciare dal latino, nell'ottica di costruire questo racconto, come diceva il professore, attraverso il montaggio di alcuni slot tematici. Quindi gli altri in realtà appariranno come dei frammenti, diciamo così, si apriranno come delle fotografie, delle istantanee che ritraggono alcuni dei momenti più significativi del percorso dottorale. Del percorso dottorale. Questa storia culmina, la storia del dottorato di ricerca culmina chiaramente con la scrittura della dissertazione dottorale, e appunto abbiamo deciso di cominciare proprio dal prodotto finale del dottorato. Le tre dissertazioni, ha già anticipato il professore, sono state scelte attraverso un criterio indiscutibile, molto semplice ed oggettivo, ovvero, appunto, ripeto, tutti e tre i lavori hanno ricevuto il massimo della valutazione della Commissione Nazionale. Si tratta di lavori anche diversi, che permette di avere uno sguardo sul tipo, sullo specifico dottorato di ricerca a cui noi siamo iscritti, che è il dottorato in architettura, in teoria e progetto, che ha uno sguardo molto, diciamo, ampio e trasversale sul tema del progetto architettonico, con alcuni prodotti quindi tra loro anche differenti. Questi tre lavori già daranno un'idea di che cosa significa, diciamo, la libera ricerca e la scelta di temi tra loro diversi, chiaramente tutti molto incentrati sul progetto, perché questo invece è un lato, diciamo, significativo di questo specifico dottorato, ma comunque lavori diversi in termini di merito e di contenuto. I tre lavori che ascolteremo sono il primo, quello di oggi, il lavoro di Gaetano De Francesco, con la tesi seguita dal professor Saggio. Chiaramente il ruolo dei tutor, scoprirete, è fondamentale nella stesura della tesi, per cui questi tre neometri di ricerca saranno accompagnati dal tutor che li ha seguiti. Nel caso di Gaetano De Francesco, dicevo, è un primo saggio, e la tesi si intitola Infrastrutture dell'acqua, strategia attiva dell'emergenza idrica dei cambiamenti climatici, progettare infrastrutture idriche di nuova generazione. Secondo giorno, da domani, ascolteremo invece Andrea Corsi, avvocato del professor Luciano Riccio, tutor della tesi intitolata Nuovi distretti residenziali territoriali in Belgio, traslazione adattiva e verifica di modelli, tendenze e linguaggi internazionali. Infine, l'ultimo giorno, incontreremo Saverio Massaro, la tesi venuta sempre dal professor Saggio, con titolo Strategie urbane integrate per affrontare la crisi dei rifiuti urbani, nuova opportunità per un'architettura civica. Come potete appunto già ascoltare, nel titolo si tratta, come dicevo prima, di tre lavori diversi, sostanzialmente diversi, e ce li racconteranno i nostri ospiti. Seguire appunto gli altri.
Ci sono degli interventi previsti, sì, cioè su Gaetano De Francesca, poi intervengono dei dottori.
Questa è una cosa molto importante, veramente, che in realtà ognuno di questi slot, ogni slot prevede, diciamo, l'intervento più consistente dell'ospite che abbiamo più o meno descritto. E poi però ci sarà l'intervento, la partecipazione attiva dei dottorandi. Questo era, diciamo, molto dell'idea di questo simposio, che i dottorandi fossero non semplici ascoltatori, ma partecipanti attivi di queste giornate.
Quindi ci sono delle persone che hanno letto, sì, almeno studiato un po' la tesi, esatto, e hanno fatto le domande.
Nel caso di Gaetano, Beatrice Conforti e Riccardo Roppa si sono occupati della presentazione, quindi la presenteranno, in qualche modo faranno delle domande.
Voglio dire un'altra cosa, hai finito?
Sì, sì.
Manca una cosa.
Sì.
Oggi un motorino pensavo a come dire questa cosa, col freddo, perché mi sono rotto il parabrezza, però vengono idee molto interessanti. Come faccio a dire questa cosa in maniera che sia veramente bella? Una volta, credo che ne abbiamo discusso proprio con Gaetano, e uno se si domanda, la mia tesi di dottorato, io preferisco che sia letta da 0 persone o da 1 milione di persone? Risposta, 1 milione di persone. Perché è meglio che sia letta da 1 milione di persone? È banale, ma è importante. Perché su 1 milione di persone tu hai una chance percentualmente più alta che qualcosa succeda, no? Che attivi un processo in un mondo sconosciuto, che te invitino a parlare dall'ambasciata italiana a Honolulu, che una persona decida di farti fare un corso universitario, che ti, no? Se ce l'hai zero, questa percentuale è ovviamente identica a zero. È un'equazione matematica doppa? Da cosa discende? Cosa discende allora da questo assunto? Da questo assunto che ho appena detto, che è meglio un milione invece di zero, cosa discende?
Discende il fatto che comunque abbiano un'idea di quello che vogliono portare sul campo e effettivamente abbiano la possibilità di
utilizzare. Sì, brava, esattamente. E quindi c'è, cioè, una rivoluzione enorme che fa questo dottorato, e che è una rivoluzione importantissima, di rendere tutte le tesi disponibili in PDF. Era questo che volevo, che mi era venuto in mente con Parabrezza Rotto stamattina, tutto questo gioco qua. Perché, come voi sapete, la tesi di Gaetano De Francesco, come tutte le altre tesi dal 2011 adesso, sono tutte disponibili integralmente in PDF. Quindi la cosa che lui dice, adesso avete voglia di leggerla, leggete, sapete dove è la pagina, è la pagina temi, la pagina dottorandi, messa lì. Quindi questo è sull'assunto 0,1 milione. Più la tesi viene letta, alla fine meglio è questo. Naturalmente siamo in un ambito scientifico e noi ci auguriamo che sia letta in maniera corretta, però da questo discende il secondo, la seconda equazione. È meglio che una tesi sia in PDF invece che in cartaceo dal punto di vista del controllo del furto. Perché? Toppa? Cioè come? Sì, ma perché è meglio che sia in PDF che su un cartaceo? Questa è la domanda. La domanda è, hai capito? Perché dal punto di vista del controllo del furto è meglio che la tesi sia in PDF piuttosto che in cartaceo? Non esattamente. Chi sa esattamente perché? Come? Perché appena una cosa ti puzza, tu ne prendi tre righe, la metti su Google e si scopre subito. Ecco perché. Quindi è... Sembra il contrario, invece è meglio, perché in quel modo, diciamo, non si può almeno copiare direttamente, perché appena hai un po' un sentore ti accorgi, no? Quindi questa è la seconda ragione, sembra strana e invece è così. Quindi sono due questioni che rendono la cosa importante. Naturalmente noi abbiamo delle ricadute pubblicistiche. Innanzitutto dovete capire una cosa, che la tesi è pubblicazione, già di per sé, sia nei sistemi del database, sia negli altri, è una categoria a sé stante, e quindi vale in quanto dissertazione, già come pubblicazione e come, diciamo, contributo scientifico, proprio perché ha tutta una serie di meccanismi particolari e di formalismi particolari. Vi ricordo che tutti voi siete obbligati per legge a depositarla anche nel sistema universitario che si chiama PADIS, se no teoricamente il titolo non vi viene dato. E poi vi ricordo che ovviamente c'è una collana di dipartimento in cui alcune tesi possono funzionalmente andare e altre secondo me no, perché dipende dalla natura della tesi, perché la collana è un tipo molto saggistico, quindi funziona bene se ci sono alcuni tagli, alcuni argomenti, a mio avviso. Comunque abbiamo una collana di dipartimento in cui vanno i libri eccellenti e più. Io caldeggio anche altre forme, printing on demand, o questo editore Aracne, che è un editore abbastanza buono, che crea diciamo, libri a circolazione, sempre un demente, ma buoni. Quindi ci sono vari modi per avere quelli. Allora, mi sembra che sulla tua interpretazione abbiamo detto. Adesso, in sequenza, c'è il workshop, giusto?
Parliamo dei
workshop, sì. Prego, Serena Maridelli, allora, in particolare, si è occupata di questo.
Sì, anche qui, appunto, come accennava il professore, come caso scientifico ci siamo riuniti, per cui per la scelta dei workshop, quindi dei seminari che sono conclusi nell'anno accademico precedente, abbiamo scelto tre workshop che sono rappresentativi, in quanto rappresentativi di tre approcci diversi al seminario, per cui uno più fisicamente teorico, come quello del professor Rossi, scrivere di architettura, e quanto ci ha spinti a riflettere su un testo abbastanza datato del professor Rossi per scrivere una postazione, per cui un allenamento alla scrittura con un uso consapevole anche e soprattutto degli apparati. E gli altri due workshop invece sono quello della professoressa Grigonia, qui presente, e della professoressa Paola Gregori, strade come luoghi e mezzo urbano, che parte lo scorso anno, come workshop più teorico, quindi con una ricerca più semantica, appunto, di alcune parole chiave, che poi ha avuto una ricaduta metaprogettuale lo scorso anno con il seminario che ho presentato insieme a altri miei colleghi. E infine, il mercoledì 13 dicembre, verrà presentato un workshop di Papà Assad, quindi delle professoresse Alessandra Cresagenda e Lunica Mandoletti, che è stato un workshop che appunto ha avuto delle ricadute molto progettuali e anche qui con un tema sperimentale che è appunto quello del municipio transfrontaliero. E anche qua gli interventi saranno molto rivolti anche a coinvolgere il dottorando del 33° ciclo, per cui saranno i docenti che esporranno gli esiti dei seminari, anche coloro i quali li hanno partecipato, ma soprattutto ci sarà un intervento da parte del dottorando a cui è stato illustrato il materiale, che potrà fornire quindi un proprio punto di vista oggettivo e alimentare un dibattito attraverso delle domande. E successivamente c'è la presentazione del libro, anche qui come criteri abbiamo utilizzato per scegliere le pubblicazioni da presentare all'interno delle tre giornate di simposio, le tre pubblicazioni che sono state prodotte all'interno del dottorato di architettura e progetto lo scorso nell'anno accademico appena conclusi, e sono due tipologie diverse, ossia abbiamo libri che sono stati prodotti come esiti di seminari, come ad esempio la sceneggiatura delle scelte concrete che verrà presentato oggi, o linee di ricerca che verrà presentato mercoledì 13 dicembre, oppure il libro del professor Carpentano che invece è stato prodotto attraverso l'editore Coblibet. E anche qua ci aspettiamo appunto che vedere, parlare di questo prodotto, della pubblicazione, sia anche un stimolo a curare questo aspetto della pubblicazione molto importante per noi ricercatori e per conoscere degli strumenti che sono prodotti proprio per essere guidati da non dottorandi, e per questo motivo anche qui c'è l'intervento e l'inclusione dei dottorandi del 33° ciclo che forniranno un loro punto di vista oggettivo sulle tre pubblicazioni e quindi che insieme agli ospiti forniranno un punto di vista oggettivo che verrà poi diciamo, integrato dall'intervento anche dei curatori delle pubblicazioni e degli autori che sono intervenuti.
Bene. Allora, adesso diamo la parola a Palena Merla sul terzo slot. Mi sembra che su questo diciamo, intanto che Palena si prepara, due cose forse possiamo aggiungere. Da un certo punto di vista potete immaginare la seduta di oggi anche come se fosse una sorta di preparazione del prossimo libro, no? Io penso a volte è come se fosse anche un po' uno stage televisivo da un certo punto di vista, no? Noi viviamo in un mondo metà tra virtuale e reale, quindi c'è un aspetto di accogliere questa documentazione, forse trasformando il libro è una cosa importante. La cosa dei libri è molto importante anche perché voi tutti, ma voi dottorandi anche, siete inseriti nel sistema delle pubblicazioni universitarie Quindi voi tutti dovete avere un indirizzo Uniroma e attraverso questo indirizzo Uniroma dovete entrare in IRIS, che è il sistema delle pubblicazioni. Ne siete a conoscenza, no? Avete fatto. Questo è molto importante perché qualunque passo successivo della carriera universitaria sarà sempre basato su questo database. E anche le schede annuali che voi farete sarà sempre a che vedere con questo database da cui prende le informazioni. Questa cosa delle pubblicazioni che noi facciamo sono molto importanti, non soltanto come aspetto oggettivo in sé, che noi speriamo che siano delle pubblicazioni interessanti e intelligenti, ci auguriamo, ma lo sono anche perché per gran parte dei dottorandi questa è la prima e in alcuni casi unica pubblicazione che loro hanno fatto. E quindi noi siamo in grado attraverso questo sistema di mettere per anno 15, 16, 14 pubblicazioni vostre, che sono anche pubblicazioni di squadra, perché voi entrate concentricamente nella squadra del dottorato e addirittura nella squadra del dipartimento. Quindi sono operazioni sinergicamente importanti, diciamo, anche da questo punto di vista, tra virgolette, pratico. Per quanto riguarda i workshop, è il momento cardine del dottorato. Vi saranno illustrati, come dicevamo, a gennaio i prossimi, ma anche nel workshop capitano cose molto importanti. Innanzitutto capita la conoscenza con i docenti, questa è la prima cosa, per cui la conoscenza con i docenti, il campo di interesse, la variegata formazione scientifica e personale, gli interessi dei vari docenti è fondamentale. Attraverso il contatto con i vari docenti si aprono ovviamente opportunità di lavoro, di collaborazioni, di viaggi di studio, eccetera. Molti dottorandi partecipano a conferenze all'estero, a workshop, eccetera, lo fanno diciamo, dopo aver sviluppato un rapporto con il docente che fa il seminario. È anche abbastanza bello, in linea di massima, credo che sia molto comune questo, non solo a me, che i workshop sono qualcosa di molto diverso di un corso universitario tradizionale, cioè c'è un rapporto, una modalità di lavoro che è diversa da quella universitaria, in linea di massima, in linea di principio. E quindi anche questo è importante, quindi è un momento chiave, noi abbiamo scelto tre, capitano tutte queste cose, sempre tutte insieme. Quindi le abbiamo presentate così, le vedete insomma. Allora, adesso la parola è a Valerio con le
note. Prego. Ok, buongiorno a tutti e grazie per essere qui. Come è stato già detto, il programma è ricco, ampio, ma speriamo, anzi, siamo più che sicuri che sarà in grado di offrire molti spunti per riflettere e anche per dibattere tutti assieme. Dunque, per la scelta dei keynoter, come ha già detto il professore, si è cercato di scegliere persone che fossero fuori dall'ambito accademico o che fossero passate per l'ambito accademico per poi spostarsi ad esempio nell'ambito professionale, per cercare di avere un quadro molto ampio ma sempre in linea con quelli che fossero i tre temi delle giornate che avevamo scelto. Abbiamo quindi cercato dei campioni, questo è stato un po' il nostro gergo mentre li selezionavamo, che avessero raggiunto risultati eccellenti nel loro campo di studio, lavoro e applicazione. Il primo giorno ospiteremo Michele Molè di Nemesi Studio. Michele Molè, come tutti voi sapete, è un architetto che negli ultimi anni ha raggiunto premi e realizzazioni di stampo internazionale, ma abbiamo deciso di inserirlo nel giorno dedicato a ricerca e didattica, anche per l'attività di docente e ricercatore all'interno della nostra facoltà. Il secondo giorno invece avremo Francesco Lipari di OFL Architecture. Mentre selezionavamo, si è deciso di scegliere un architetto che fosse under 40 e la scelta è stata molto lasciata a noi, e quindi abbiamo scelto lui non solamente per la giovane età ma anche per il lavoro, sempre mosso da grande professionalità e con interessi trasversali che vanno dal progetto alla ricerca, all'editoria e alla didattica dell'architettura per bambini come sta facendo in chiave ludica nella SOU, la School of Architecture for Children. Il terzo giorno invece abbiamo scelto Antonino di Raimo. Antonino, per chi non lo conoscesse, è stato prima dottorando qui, dove ha conseguito il titolo, è stato poi preside della Policy University a Tirana e recentemente è diventato senior lecturer alla University of Portsmouth nel dipartimento proprio di School of Architecture. Ci è sembrato che fosse un ospite privilegiato per dimostrare come poi dopo un dottorato ci fossero anche possibilità di ricerca e di lavoro in un campo che non si fermasse all'Italia ma anche in ambito internazionale, ottenendo risultati molto importanti. Siamo quindi entusiasti e soddisfatti di averli qui e speriamo che siano momenti importanti anche per voi che partecipate al simposio.
Bene. Ok. Bene. Allora. Sì.
È il proiettore.
Allora il proiettore ci vuole un col telecomando. Magari Matteo, vieni Gaetano.
Forse pure la luce sparata.
Forse da là.
Sì, no, stavo vedendo che forse pure la luce sparata sopra.
Forse spegniamo la luce.
Vediamo come funziona. Perché
dietro
meglio
ora non più da troppo a quel
come va? Probabilmente c'è qualche altro poco da una parte, forse possiamo chiudere quella tenda, che bella.
Sì. Questa qua?
Sì. Questo lo potete far girare intanto. Mi date il foglio delle presenze, per favore? Non so dove sia finito. Grazie. Ok. Questa è la dissertazione di Gaetano, che intanto può circolare. Provate a stringere i capelli di più, in genere si prende dai capelli. Vai.
Si comincia con una recensione un po' più descrittiva da parte di una delle due dottorande, poi c'è diciamo la parte di Gaetano in cui illustrerà dal suo punto di vista la tesi, e in conclusione una recensione un po' più critica con l'apertura del dibattito attraverso delle domande.
Stringete il capetto, per favore, forse non è stretto. Questo qua. Perché qua doppia. Non c'è un altro adattatore? Nessuno ha un altro adattatore? Nessuno ha un altro computer? Che ha... No, fidati, è un problema di cavo o di attacco. Chi ha un computer col PC normale?
L'HDMI no, bugia normale no.
Ah, non ce l'hai nemmeno.
No, bugia normale no, allora. L'HDMI come quello di Giuliano.
Allora non c'è niente da fare, mi dispiace. Questa è. Non è. Va bene, questo è. Ok, vai.
Allora vi introduco io, salve, sono Erika Titoppa, quella che è la tesi del dottor Gaetano Di Francesco, appunto infrastrutture dell'acqua, strategie adattive all'emergenza idrica, adattamenti climatici, progettare infrastrutture idriche di nuova generazione. Il nodo centrale della tesi di Gaetano è l'affrontare una crisi che è quella dell'emergenza idrica, che è una crisi che da tempo le nostre città affrontano, ma anche negli ultimi anni non si è mai trovata una soluzione effettivamente procedurale che possa diventare prassi affinché vengano appunto progettate delle infrastrutture contemporanee. Infatti dall'elencazione dei vari dati sono stati moltissimi fenomeni che comunque hanno causato dei danni ingenti alle nostre città, basti pensare ad esempio al caso dell'uragano Sandy del 2014 che ha messo in ginocchio le città di New York e di New Jersey. Proprio per questo si passa a fare una riflessione su quella che è la città, in quanto la città appunto di queste infrastrutture contemporanee dovrebbe assumere un carattere resiliente, ovvero un carattere tale da poter sviluppare, come si sta facendo negli ultimi anni, quelli che sono dei nuovi piani, una nuova pianificazione più del tipo adattivo. Ad esempio prendiamo in considerazione, come appunto Gaetano ci illustra, quella che è i piani del 2011 di Copenaghen, ovvero dopo un grandissimo nubifragio si sono venute a creare delle nuove forme infrastrutturali, ovvero che l'acqua non possa essere solamente bloccata all'esterno appunto della città, in quanto se è vero che ad ogni azione corrisponde una reazione uguale e contraria, è possibile creare appunto dei danni ancora maggiori, per cui l'acqua può diventare parte effettivamente del sistema e quindi può essere diramata all'interno della città utilizzando quelli che sono appunto gli spazi residuali oppure quelli che sono delle zone ormai in dismissione o perché no anche la possibilità di andare a demolire delle infrastrutture che ad oggi non vengono più utilizzate per crearne di nuove. Ed è proprio per questo che si passa al nodo centrale appunto di quella che è la dissertazione, ovvero su che cos'è l'infrastruttura contemporanea, che non può essere più come nel secolo scorso un'infrastruttura basata appunto sul concetto ingegneristico, quindi veramente funzionale, ma che in verità diventi multitasking, quindi in grado di accogliere dei servizi della comunità per essere anche un catalizzatore, quindi non essere marginalizzata al di fuori della città, ma esserne effettivamente parte integrante. Tra gli esempi che sono stati fatti si possono legare appunto quelle che sono le strategie che il dottore ci porta appunto in analisi, che sono legate effettivamente a delle azioni, ovvero che possono essere il diramare, andare a sollevare, andare a convogliare l'acqua all'interno delle città e che quindi prettamente fanno un lavoro su quello che è il suolo. Per cui, tra gli esempi come uno che ho trovato particolarmente interessante, che conoscevo già da tempo, è quello di Hamburgo e di Hafen City, dove effettivamente viene fatto un lavoro sia a livello di pianificazione, appunto diventa un lavoro capillare, sistematico, volendo anche atemporale, ovvero che non ha un tempo ben predefinito, ma effettivamente si va sviluppando negli anni e man mano può crescere. E dopodiché un altro tema è ad esempio quello del parco di Sonsei, se non sbaglio, che nel 2014 ha visto appunto l'elaborazione da parte di questo studio di un nuovo concetto di parco, ovvero un parco che nella città di Tianjin va a recuperare quelle che erano effettivamente le zone della... un secondo... sono praticamente quello che è l'ordine naturale, ovvero delle zone umide che si vengono a ricreare all'interno di questo parco, per cui delle vere e proprie scavazioni che permettono all'acqua di essere assorbita dal terreno e che al contrario, quando invece non ci sono questi periodi appunto di inondazioni e di allagamenti, possono essere utilizzati dalla comunità. E ultima parte di questa tesi è appunto la particolarità che per cui questo metodo deduttivo, per cui si parte dall'analisi di quello che è effettivamente il contesto e per cui si arriva a trarre delle strategie e quindi non avere delle soluzioni predeterminate rispetto a quello che è il fenomeno delle inondazioni, può essere riversato all'interno di un laboratorio didattico. È quindi per questo che le procedure utilizzate a livello di ricerca vengono effettivamente affrontate all'interno del laboratorio che De Francesco ad esempio definisce come denomina infralab, per cui gli stessi studenti possono andare ad analizzare diversi contesti in cui è prevista l'ipotesi dell'inondabilità, andare a studiare appunto lo stesso contesto e capire quali sono le soluzioni più adatte rispetto appunto al luogo. A questo punto lascerei la parola al dottore.
Allora. Allora, buongiorno a tutti, io sono Gaetano, come mi ho presentato. Bisogna capire che innanzitutto la ricerca è parte di un percorso che non è soltanto il dottorato di ricerca, ma spesso è anche ciò che c'è stato prima. Ho deciso di occuparmi di infrastrutture all'interno della mia ricerca perché comunque anche in ambito didattico, quindi come assistente alla ricerca, stesso con il professor Antonio Nataggi abbiamo trattato questo tema. E in qualche modo questa ricerca è anche un po' la continuazione anche della tesi di laurea, anche se era un tema totalmente differente, ma ci sono alcuni, come dire, degli elementi comuni. Quindi questa è un po' una premessa che volevo fare. Questa ricerca nasce un po' da una tesi, che è quella delle inondazioni urbane. Bisogna comprendere una cosa, che l'inondazione urbana non è chiaramente un fenomeno nuovo, ma un fenomeno antico, ma che è sempre più frequente. Che cosa significa questo? Significa che i cambiamenti climatici oggi hanno portato a un aumento delle precipitazioni nel breve termine, con la conseguenza di disastri sempre più numerosi legati appunto alle inondazioni. Questa è per me un'immagine abbastanza importante,
sì, abbastanza bene,
che fa comprendere una serie di cose. Questa infrastruttura è un'infrastruttura in Cina che appartiene comunque ai tempi moderni e, come dire, esprime un po' tutta la potenza dell'approccio tecnico-ingegneristico, mentre oggi si tenta di andare più verso questa direzione, no? Che è una direzione in qualche modo più attenta al paesaggio, alla città, in qualche modo che cerca di lavorare su diverse componenti, quindi non soltanto sul potere della tecnica. La mia ricerca ricade all'interno di un contesto chiaramente di riferimento, che da una parte è il dibattito sulle infrastrutture contemporanee, da una parte questo è un dibattito che cerca di creare un modello di città adattiva. Che cosa vuol dire adattiva? Che è una città che in qualche modo sia in grado di adattarsi a quelli che sono i fenomeni, chiaramente non soltanto i fenomeni climatici come possono essere quelle delle inondazioni, ma anche, diciamo, altri interventi dell'uomo e così via. E questa ricerca tenta di verificare in qualche modo quello che è il pensiero sistemico e i paradigmi del digitale. La ricerca in qualche modo tenta di individuare quelle che io definisco delle best urban practices, quindi quali possono essere i progetti in qualche modo più importanti, i progetti paradigmatici, poi modelli da seguire per affrontare quella che è un problema, che è una crisi. E l'obiettivo è quello di individuare delle linee, no? Dei principi che rispondano appunto alla domanda come progettare infrastrutture idriche oggi. Brevemente è utile, secondo me è utile raccontare un po' il percorso che io ho proposto all'interno di questa ricerca, quindi la struttura un po' della tesi. Sostanzialmente vedete che ci sono due colori, perché questa mia tesi si divide in due mondi chiaramente collegati, una prima parte che è più teorica, informativa, e una seconda parte che invece si concentra sul progetto e sui principi, e quindi sugli obiettivi, sulle azioni, sulle tecniche. Ho preparato un piccolo, cercato di graficizzare soprattutto per voi la struttura un po' del mio libro. Vedete nel primo capitolo, che si chiama Equilibri stabili, crisi di un futuro presente, vedete un po' come ci fossero dei grafici. Perché in qualche modo ho fatto un'analisi che cercasse di mettere a nudo un po' quello che è il problema delle inondazioni urbane sulla base di dati provenienti da geografi, climatologi, urbanisti e così via. Il secondo capitolo riflette invece, che si chiama l'ambiente urbano come luogo della rivoluzione, riflette come appunto oggi si tende di costruire un nuovo modello di città, che non è una città in qualche modo statica, ferma, ma in qualche e soprattutto eterna, ma in qualche modo una città in grado di modificarsi, a modificarsi degli eventi. Il terzo capitolo riflette sul climate change come occasione di rilancio urbano e più specificatamente su una serie di piani urbani che sono stati messi in atto un po' soprattutto in Europa, anzi per la totalità in Europa, e che rappresentano comunque degli esempi a mio avviso paradigmatici. Per esempio il Climate Adaptation Plan di Copenaghen è un esempio. Il quarto capitolo invece riflette su come l'acqua, quindi la presenza dell'acqua, possa essere una risorsa e non soltanto un problema. E individua una serie di temi progettuali che sono temi che normalmente sono, come dire, oggetto di interesse dell'architettura. Il quinto capitolo riflette invece sul concetto propriamente di infrastruttura contemporanea, quindi andando soprattutto a delineare come vi sia stata una trasformazione degli ultimi anni verso un modello sempre più multitasking, multifunzionale, un modello quindi che lavori con diverse componenti, per poi arrivare all'ultimo due capitoli che sono appunto, secondo me, rappresentano il contributo più originale della mia ricerca, che sono i due capitoli che lavorano effettivamente sui progetti, analizzandoli e dai quali scaturiscono poi delle conclusioni che io, come vedremo dopo, chiamo dei principi. La tesi, mi soffermo soprattutto su questi due, su questi ultimi due capitoli, poi chiaramente, come dire, spero che questa sia non solo una presentazione da parte mia, ma una chiacchierata tra tutti, quindi fermatemi, fate domande, anche perché diventa più dinamico. Allora, questa è una mappa dei progetti. Che cosa significa? Che io ho analizzato 30 progetti che ho individuato in che modo? Attraverso semplicemente una ricerca bibliografica, attraverso fonti, attraverso, quindi, riviste cartacee o attraverso l'uso comunque del web, che oggi tutti gli effetti uno strumento a nostra disposizione. Quelli che vedete non sono 30 puntini perché all'interno di uno stato, chiaramente, o all'interno stesso di una città, spesso ci sono più progetti. La maggior parte di questi progetti, come potete vedere, ricadono all'interno di due nazioni, che per dimensioni sono totalmente differenti, ma che anche sono accomunate da una cosa: la presenza capillare dell'acqua, sia nei Paesi Bassi che nella Repubblica Cinese. Chiaramente la Repubblica Cinese, come dire, è talmente ampio il territorio che alcune parti sono ricche di acqua, ma veramente ricche, mentre altri chiaramente vi è l'assenza di acqua. Comunque diciamo che queste due nazioni hanno una lunga tradizione sul tema dell'acqua e delle inondazioni. Quando ho scelto i progetti, li ho scelti in che modo? Ho deciso che dovessero avere tre condizioni al contorno, cioè dovessero rispettare tre condizioni. La prima condizione era quella che ogni progetto dovesse in qualche modo operare all'interno della città senza ulteriore espansione di suolo. Quindi, non so, non nuove infrastrutture, grandi dighe ai margini della città, ma in qualche modo, come dire, infrastrutture che si qualificassero dei luoghi esistenti, fossero parti di vecchi luoghi urbani, diversi tra un'area e così via. La seconda condizione è che in qualche modo l'approccio di queste infrastrutture fosse multi-obiettivo, quindi non soltanto andare a risolvere il problema delle inondazioni urbane, ma contemporaneamente risolvere anche altri problemi. La terza condizione è che fossero per lo più realizzate in fase di realizzazione, in modo che si potessero leggere in maniera più approfondita anche le ricadute di questi interventi dopo averli costruiti e realizzati. Questi progetti ricadono in un ambito temporale che va dal 1990 al 2015 e vedete come in qualche modo quello che io ho considerato dei progetti esemplari, man mano che si va verso la contemporaneità aumentano, quindi vi è una prolificazione di queste infrastrutture. Perché? Perché da una parte vi è una presa di coscienza dell'importanza di questo tema e dall'altra, come dire, vi sono sempre più disastri legati a questo problema. Gli ambiti spaziali in cui analizzando chiaramente questi progetti mi sono reso conto che gli ambiti spaziali in cui queste diverse tipologie di infrastrutture intervengono sono soprattutto di tre tipo: i waterfront, quindi tutto ciò che sono i litorali, i riverfront, quindi i lungofiumi, e l'interno della città. Io li ho chiamati vuoti urbani, potremmo chiamarli, non so, semplicemente vuoti, così via. E sono tre ambiti totalmente differenti con cui secondo i quali si interviene con tecniche, come vedremo, totalmente differenti. Per esempio, questi sono tre progetti che rispondono a questi, che intervengono all'interno di questi tre ambiti. Il primo siamo in Olanda, anzi tutti e tre siamo in Olanda, veramente.
Intanto adesso per interromperti un attimo, così quindi qua la prima cosa fondamentale si deve capire, credo che si sia capita già col tuo intervento, con l'inizio di questa cosa, è che l'infrastruttura è un tema di architettura. Punto. Questa è la prima cosa che sembra scontata, ma non lo è, manco per niente, non lo è minimamente. Cioè è una grandissima occasione di architettura. Questa è una delle prime cose che questa si diciamo rivela. Prego, vai avanti.
Sì, dicevo, questi sono tre esempi che appunto intervengono in questi tre ambiti spaziali e già un'analisi sommaria dalla foto si vede che sono progetti totalmente diversi. Siamo, dicevo, in Olanda, quindi nel primo caso siamo sul litorale turistico che aveva un problema a lungo termine, perché un altro dei temi fondamentali che cerca di scardinare questa ricerca, ma non soltanto, diciamo, quando si ci avvicina a questo tema è il fatto che non possiamo considerare queste infrastrutture, quindi la progettazione, le azioni che mettiamo in atto, secondo un breve termine, ma dobbiamo cominciare a ragionare secondo un lungo termine, che significa 100, 150, 200 anni. Chiaramente qual è il problema? Ragionare con delle temporalità, con un lasso di tempo così ampio diventa più difficile, e per questo queste tipologie di infrastrutture tentano di essere sempre più flessibili. Perché? Perché innanzitutto le proiezioni che ci danno climatologi, scienziati e così via non sono certe, nel senso il livello, per esempio, il livello dell'aumento del mare qui in Olanda potrebbe essere tra 100 anni, dico una cifra così, non lo so, un metro e mezzo, così come potrebbe essere 2 metri. Chiaramente a noi sembra una cosa di poca importanza, ma mezzo metro di differenza significa centinaia di metri sulla spiaggia, ok? Quindi, ritornando a questi progetti, questo è un progetto che lavora sul litorale, che aveva un problema di innalzamento delle acque a lungo termine, e come vedremo dopo è stato pensato un progetto totalmente multifunzionale che andasse a non solo a costruire un semplice sbarramento, ma a creare parcheggi, a creare nuovi spazi per il turismo e così via. Questo è un semplice, quello che tecnicamente gli ingegneri chiamano un canale di bypass, che però non è soltanto un semplice canale, ma questi progettisti decidono di creare un'isola che diventa un'isola un po' per lo sport, soprattutto in determinati periodi dell'anno. Perché? Perché in alcuni periodi dell'anno l'isola viene per il 90% sommersa, ed è giusto che sia così. Quindi un'altra cosa che poi studiando questa infrastruttura mi sono reso conto è che fondamentalmente c'è anche un obiettivo di restituire terra all'acqua, nel senso che le nostre città devono prevedere delle parti, quindi delle aree che possano essere totalmente inondate, perché è giusto che sia così, la natura stessa che lo richiede. Mentre questo progettino che veramente vedete è una piazza, in realtà, come vedremo successivamente, è una quella che viene in italiano la possiamo chiamare una piazza d'acqua, una water flat, una water square, e quindi è un modo totalmente differente per intervenire. Studiando questi progetti ho individuato 10 vertici sostanzialmente che poi hanno strutturato hanno creato quasi una tassonomia di questi progetti, delle azioni progettuali e delle relative tecniche. Questi vertici sono appunto sbarrare, sollevare, diramare, interrare, convogliare, coltivare, assorbire, dilatare, inondare e danneggiare. Per me era importante individuare dei verbi, perché? Perché ogni verbo in realtà è un po' un'azione progettuale che il progettista può mettere in campo, ed è, quando tu dici sbarrare, è chiaro quello che il progettista vuole fare. Chiaramente molti dei progetti che io ho analizzato, ricadono all'interno di una di questi verbi, ma molti progetti utilizzano più di un verbo e quindi di una tecnica. Quei verbi che io ho appena citato si trasformano o corrispondono a delle vere e proprie tecniche progettuali, che sono anche delle tecniche antiche spesso, anzi non spesso, quasi sempre delle tecniche antiche. Pensiamo per esempio alle cisterne e ai pozzi ipogei. La tradizione romana, soprattutto nelle Marche, nelle Abruzzo, ma anche a Roma, è piena di questi esempi di spazi, spazi che ancora oggi vengono riproposti, ma chiaramente con una riflessione differente, oppure gli stessi argini e dighe. Allora la domanda è, ma se noi oggi progettiamo degli argini e delle dighe, perché purtroppo a volte siamo costretti, perché ci sono situazioni in cui la città comunque è stata costruita, non possiamo abbattere zone che sono in inondazione, che è un altro tema, come dire, che aprirebbe un dibattito enorme, la domanda è come possiamo costruire dighe che non siano tanto tali, ma che possano portare delle migliorie alla nostra città, non solo dal punto di vista tecnico e infrastrutturale, ma anche sotto altri punti di vista. Quindi queste sono una serie, appunto, sono delle tecniche di individuato, che sono gli argini e le dighe, i cumuli, i pali e piastre, che sono nati insieme, che fanno parte di un'altra tipologia, di un'altra tipologia di tecnica, tutto ciò che sono le canalizzazioni, dove oggi c'è si tenta in qualche modo di creare dei blue wave, diciamo, secondo il gergo internazionale, che non sono altro dei canali, che però non sono soltanto canali di svuotamento banalmente dei corsi principali, ma sono canali che possono riqualificare anche le nostre città sotto il punto di vista paesaggistico, creare nuovi percorsi turistici e così via. Le cisterne di questi congei, quelle che sono le water spreads, sono delle piazze d'acqua, i rain garden, detti anche i giardini d'acqua, i wetland park, che non sono altro che dei parchi di zone umide, le vasche di laminazione e bypass, i paesaggi sommergibili, che sono invece aree che vengono lasciate, io l'ho chiamato così chiaramente, non è un nome tecnico, sono aree che possono essere lasciate totalmente all'acqua, e infine ci sono le outlet e le architetture galleggianti, che in realtà non sono una tecnica per far fronte a questo problema, ma come dire, per sovrastare il problema, nel senso l'architettura si pone, come dire, galleggia sull'acqua al di là di quello che possa succedere dal punto di vista. Questo insieme di azioni e di tecniche hanno creato nella mia ricerca un abaco di progetti. Abaco di progetti che indipendentemente dalle tecniche, dalle azioni, ho visto che appartenevano a diverse tipologie di scala, ovvero che cosa voglio dire? Spesso queste azioni progettuali, queste tecniche vengono applicate sia in progetti piccolissimi, quindi che io definisco io, diciamo, che vanno alla micro scala, fino a progetti che sono addirittura progetti urbani, anzi che vanno oltre la dimensione urbana, che possiamo definire dei progetti territoriali. Per esempio, queste sono quattro tipologie di progetti totalmente differenti. Vedete questo progetto, che è in Spagna, è la popolarizzazione del centro medievale di Maniolo, dove i progettisti recuperano dei vecchi canali che sono definiti veri. E in realtà questo progetto, per quanto, come dire, affronta il problema dell'inondazione urbana, era un problema qui era lieve. Vediamo invece quest'altro progetto a Stasin Square a Copenaghen, la dimensione è già diversa rispetto a questo. Vedete, qui parliamo di un taglio, qui parliamo quasi di una piazza di quartiere, parliamo di veri e propri fronti urbani. Questa è ancora un'altra dimensione, siamo in Cina, è un progetto dei Turescape, e questo intervento attraversa la città, siamo su un fiume, mentre qui parliamo di un vero e proprio pezzo di città. La collega ha citato Apensi di Amburgo, che tutti, quando si parla di Amburgo, pensano alla grande, come dire, al progetto urbano che c'è stato, ma per costruire questo progetto urbano c'è stato bisogno di una infrastrutturazione, come dire, molto, molto alla base di questo progetto, senza il quale non poteva essere costruito. Cioè, quello che qui vedete sono in gergo tecnico vengono chiamati cumuli, che è un modo di creare questi arcipelaghi artificiali su cui puoi costruire la città. Una cosa che ho notato all'interno di veramente di tutti i progetti è che il progetto di suolo rappresenta una costante per tutte le azioni, per tutti i progetti che ho analizzato. Quindi che cosa voglio dire con il progetto di suolo? Cioè manipolare morfologicamente quello che è la superficie su cui noi andiamo a costruire, che a volte diventa la stessa materia dell'infrastruttura, materia del costruito. E un'altra tecnica che viene sempre utilizzata è la tecnica del cut and fill. Che cosa significa? Quando noi scaviamo, uno dei più grandi problemi che dobbiamo domandarci è: ma questa terra dove la mettiamo una volta che noi fanno. Ecco, quello che tentano di fare questi progetti è levare la terra dove bisogna levarla e metterla da un'altra parte, però sempre all'interno dello stesso progetto, perché questo significa abbassare i costi e, come dire, creare in qualche modo un ciclo sostenibile. Questo per esempio è un progetto, è il Parco dell'Acqua di Saragozza, e vedete come in qualche modo si lavora su diversi livelli. Qui viene la superficie diventa, non è più un vassoio sul quale poggiarsi, ma è, come dire, assume uno spessore e si lavora nel suo spessore, in modo che diversi livelli di inondazione possano essere gestiti. E quando non, chiaramente vedete, sono degli spazi a tutti gli effetti, degli spazi per la popolazione. Tutti questi progetti, in qualche modo, che io ho analizzato, come ho detto anche prima, hanno un approccio multidattico, che porta a che cosa? Innanzitutto a delle ibridazioni programmatiche, ma anche a delle ibridazioni figurative. Che cosa significa? Delle ibridazioni programmatiche, cioè che i programmi non sono più programmi meramente infrastrutturali, o meglio, tradizionalmente intesi, ma queste infrastrutture, oltre ad essere infrastruttura, sono parcheggi, sono viste ciclabili, sono spazi verdi, sono spazi per il cittadino, sono spazi per eventi, sono spazi per la creazione di energia. A volte vengono proposti addirittura degli spazi abitativi, che vengono inclusi all'interno di questi progetti. Sono spazi dove vengono riciclati i rifiuti e dove si creano anche dei loop chiusi, che in qualche modo sono dei cicli autoregolativi. E chiaramente questo che cosa significa? Delle ibridazioni figurative, che quando io vedo queste tipologie di infrastruttura io non penserei mai che questa è un'infrastruttura, quindi è una nuova estetica anche in qualche modo delle infrastrutture. Ecco, c'è anche un altro tema molto importante legato a queste infrastrutture. Si è sempre più convinti che nel progettare queste infrastrutture, ma non solo, diciamo, nel fare architettura si possano progettare nuove ecologie, che sono chiaramente ecologie progettate. Quello che ho tentato di dire anche all'interno della tesi è che io sono contro il retrofitting un po', non so come dire, nel senso, perché il retrofitting è un concetto secondo me sbagliato, perché è impossibile, come dire, ripristinare lo stato dei luoghi così com'era, no. Quello che fanno i progettisti in qualche modo creano delle nuove ecologie che magari sono a posti, sono anche migliori, e oggi possiamo farlo. Questo per esempio progetto per me è stato paradigmatico, perché oltre a fare la diga, oltre a fare il parcheggio, questi vedete sono gli ingressi sotterranei ai parcheggi, costruiscono delle dighe che chiaramente sono delle dune, che sono delle dune che sono, è vero che sono naturali, ma in realtà non sono. O meglio, è l'uomo che in qualche modo è andato a ricostruire questo paesaggio, ma che però non è un paesaggio come era precedentemente. Utilizza la luna, utilizza delle essenze locali, della vegetazione locale, ma crea un'immagine del tutto nuova e un paesaggio del tutto nuovo, che è anche molto più forte di quello che esisteva. Chiaramente un'altra cosa importante di queste infrastrutture, e questo è uno dei nodi secondo me fondamentali quando si affronta il tema dell'infrastruttura, non soltanto quella infrastruttura, come dire, anti-urban, ma l'infrastruttura in generale, che queste infrastrutture non solo migliorano possono migliorare le condizioni dei contesti urbani, questo è quasi banale, ma queste infrastrutture devono essere in grado di creare valori immobiliari. Perché? Perché questo è uno dei pochissimi modi per realizzare queste infrastrutture, altrimenti diventerebbero, come dire, delle opere faraoniche che nessuno va a finanziare. Se invece questa infrastruttura è in grado di creare valore immobiliare, quindi di aumentare economicamente, parliamo di soldi, esclusivamente di soldi, il potere di come dire, il valore di questi suoli, magari io che cosa faccio? Riesco a chiamare dei privati che sono interessati a questi terreni e che mi aiutano a realizzare le infrastrutture in cambio di questi terreni o in cambio di questi servizi. E questo è un po' tutto il gioco, il compromesso che oggi la maggior parte di queste infrastrutture che io ho analizzato fanno, altrimenti se pensiamo soltanto, come dire, ai soldi pubblici o ai soldi privati, perché i privati non hanno interesse a fare l'infrastruttura non gli interessa, i soldi, il pubblico i soldi non ce l'ha probabilmente, diciamo, li gestisce male, quindi bisogna arrivare al compromesso. Dal punto di vista territoriale, questi progetti cercano di creare delle reti. Che cosa significa? Molti progetti nascono come degli interventi localizzati in determinate zone, ma a lungo termine l'obiettivo di molti dei progettisti, dei progetti, è creare delle reti interconnesse. Quindi da una struttura multiforme spesso si passa da una struttura lineare per poi arrivare a una struttura che possiamo definire anche tentacolare. Quanto ciò.
Tranquillo.
Per esempio, questi sono tre esempi. Che lavorano, due dei quali non sono mai stati realizzati, e uno dell'esempio io l'ho conosciuto grazie al libro della professoressa De Cerri, che è qui presente, che è uno che è il progetto di MVP Architects, che sono i Vasi delle Acque a San Paolo, gli spazi d'acqua, dove i progettisti che cosa pensano? Ci sono delle cave abbandonate, utilizziamo queste cave per far sì che possano assorbire l'acqua in eccesso e allo stesso tempo l'insieme di questi spazi diventano, come vedete in questa immagine, delle vere e proprie infrastrutture lineari oppure dei passi lineari. In realtà parlare a questo punto di passi di infrastruttura è un po' è la stessa cosa, perché queste infrastrutture, come dicevamo prima, sono infrastrutture ma sono anche passi o sono degli spazi pubblici. Questo progetto, che invece è un progetto vincitore, se ricordo bene, del Gran Paris e dello studio associato Bernardo Zosetti e Paolo Attivano. Probabilmente questi progettisti sono stati, come dire, non dico i primi, ma tra i primi a parlare di questo tema, cioè di poter utilizzare idroscape, definiti appunto da Lamberg, per creare delle zone umide dove portare l'acqua, dove e creare allo stesso tempo degli spazi della collettività. Mentre questi due progetti poi non sono stati realizzati, c'è un progetto invece abbastanza importante a Medellin che si chiama le unità di vita articolata o UAV, che seppur non sia un'infrastruttura propriamente per le inondazioni, ma è soltanto un'infrastruttura per l'assorbimento dell'acqua dal punto di vista, come dire, dei bacini che vanno a contenere questi, l'acqua per, come risorsa semplicemente per la popolazione. E vedete questo progetto anche qui riutilizza innanzitutto delle infrastrutture esistenti che trasforma però in, guardate, in uno spazio per la comunità. Tenete presente che tra l'altro la comunità lì di Medellin siamo in, come dire, un contesto che non è problematico, ma di più abbiamo, è un contesto quasi in alcuni casi emergenziale, però nonostante questo la volontà delle amministrazioni insieme alla comunità, perché qui siamo all'interno di un progetto partecipato che è un'altra cosa che muove molte di queste infrastrutture, cioè la volontà del cittadino di voler creare degli spazi per se stesso e per la comunità, porta ad avere un potere sul, come dire, sull'amministratore che si trova a dover per forza realizzare queste infrastrutture, perché sennò i cittadini non lo votano, poi è questo che riassume nella banalità delle cose. Alla fine di tutto questo, di tutta questa ricerca, io vado ad individuare le dimensioni, che sono, quali sono? Zero consumo di suolo, cioè la maggior parte di queste infrastrutture devono, a mio avviso, non consumare più suolo.
Aspetta, riposo un secondo. Sì. Allora, volevo dire una cosa, che così diciamo anche per farlo riposare, per aspetti di contenuto lo discutiamo dopo, sì. Perché ce ne sono tantissimi, però c'è un dato della tesi che tra gli altri, e che la tesi è immaginata molto bene, le immagini sono estremamente curate, e quindi queste cose che lui vi ha fatto vedere molto rapidamente, sei d'accordo? No?
Sì, no, c'è la possibilità di trovare tutto
quello che c'è. In realtà nella tesi ha una grande documentazione, cioè c'è il livello documentale della tesi, molto. classe, nel frattempo sta girando, credo, no? O si è bloccata, no? Perché questo può dare l'idea, c'è un aspetto sempre per dare un altro motivo di ritardare, il dare avere di queste cose qual è? E c'è uno che ha giorno uno del dottorato che si dia colpa poletico, questo è un po' il dare avere delle situazioni che uno deve sempre valutare, no? E, però insomma noi abbiamo deciso di fare così, insomma, è chiaro che bisogna dire una cosa, che Gaetano, oltre a diciamo, la passione, la capacità di intelligenza individuale, naturalmente si collega con una squadra di ricerca ampia che va anche oltre me, e poi che lui ha deciso, è stata una decisione proprio sua, di mettere 6 mesi in più per fare questa tesi, proprio per portarla anche ad un livello grafico di competenza molto forte, una scelta che io per esempio non avevo in quel momento capito, però poi insomma vedendo quello che lui è riuscito a ottenere mi è sembrata molto debole.
Interventa l'intenzione di fare qualcosa che arriva e giunge proprio a questi punti di cui parli, magari è interessante se provo a riassumere un po', a porre l'attenzione sugli aspetti che riguardano precisamente i progetti degli obiettivi che la ricerca di Gaetano ha riguardato. E soffermandomi brevissimamente su alcuni passaggi che sarebbero stati particolarmente interessanti per me personalmente.
Aspetta un attimo, facciamo il mio completo.
Sì.
Quindi, allora tu adesso fai questo intervento di mezzo, poi tu concludi tutto la cosa e poi riapriamo tutto di nuovo.
Sì.
Facciamo così. Ok.
Va bene. Poi arrivo proprio a quello dell'ultimo.
Perfetto.
Adesso.
Allora, ci aggiungiamo così.
Vorrei dire una cosa fondamentale, innanzitutto, che Gaetano tratta di una crisi, di una questione assolutamente attuale. E lo fa senza tralasciare un'ampia indagine storica e sociale, questa è una cosa molto importante, perché si fornisce, come si è visto, un quadro molto ampio sulle intensificazioni di questi fenomeni ambientali, soprattutto nell'ultimo decennio. E quindi ciò che è veramente importante è che la dissertazione parte evidentemente da una crisi, questo è veramente un punto chiaro, una crisi che è molto estesa, ma che ne fa esattamente la forza di questa tesi, di questa dissertazione. E riesce a catturare l'attenzione di chi legge esponendoci però gradualmente delle strategie progettuali molto varie attraverso degli esempi molto diversi, la cui prerogativa è però quasi sempre quella di immaginarci uno spazio architettonico urbano, un sistema variabile, un sistema in grado di sfruttare i fattori climatici e di diciamo quindi coesistere con quello che è un inevitabile divenire. E successivamente si spiegano anche i concetti fondanti le basi della sua ricerca, appunto, e come resilienza, città adattiva, architettura anche simbiotica. E questo, diciamo, l'autore, appunto, in questo vuole guidarci attraverso quello che per me, almeno ne occupa dell'argomento, è stato un percorso conoscitivo, teso a una presa di coscienza di una crisi da affrontare. E in particolare mi vorrei soffermare su un discorso che ho trovato molto interessante che fai parlando dei studi di Sant'Elia su dighe e centrali elettriche, passando poi per i piani delle Corbusier, ad esempio, fino anche alle fantastiche opere di Paul Bonas o alle più recenti opere di Camille e Quartier Ticino. E credo almeno che tu abbia fatto il percorso su un po', l'ho visto io in questa maniera, come a dimostrare che è da sempre esiste nella cultura architettonica l'idea di una città fortemente influenzata proprio dal rapporto figurativo con l'infrastruttura. Ed è proprio così quindi che si iniziano a intravedere gli obiettivi, cioè parlare di questa, mettere a fuoco le tre principali di questa ricerca, introducendo il tema dell'infrastruttura dell'acqua, che sia sì un mezzo per riuscire l'esistente, ma anche e soprattutto un catalizzatore sociale con cui rispondere con polifunzionalità, appunto, come dicevi, alle emergenze idriche. quello che è interessante è che proponi un modus operandi che prende forma in quelli che questo definisce questi nove principi di un approccio metodologico al progetto dell'infrastruttura idrica contemporanea e ne pone molto chiaramente le caratteristiche. Personalmente avevo inizialmente trovato un limite nella ricerca nel mancato approfondimento su un caso magari specifico dell'emergenza italiana mi aspettavo forse una proposta processuale, no? Dico la verità, poi in conclusione, in quanto proprio propone questi metodi, questi principi esplicito così chiaramente, ho capito quale fosse l'obiettivo finale, reale della ricerca. Quindi non un'univoca soluzione ad un evento, luogo o progetto specifico, ma piuttosto l'acquisizione di un'idea di architettura strettamente connessa all'ambiente, che sappia tradurre i concetti di accessibilità e resilienza di cui hai inizialmente parlato in elementi, in vero e proprio elementi processuali, capaci di configurarsi secondo delle condizioni mutevoli di quello che ci circonda. Infine, mi è venuta alla mente, finendo di leggere la sua ricerca, una frase di Van der Rohe che dice che l'architettura non è altro che la volontà di un'epoca tradotta in uno spazio. E questo alla fine è veramente il risultato della sua ricerca, no? Quello che cerchiamo di immaginare. Immaginare che quella che è la nostra, l'epoca dello sconvolgimento ambientale, l'architettura non sente quindi soltanto di porre un rimedio, ma piuttosto di essere coprotagonista del cambiamento in atto. E da qui appunto volevo fare delle domande su...
A me fa piacere che dei ragazzi, dei colleghi, dei dottorandi abbiano letto innanzitutto la ricerca. Perché? Perché avere dei punti di vista differenti è sempre è la cosa per me più interessante e più stimolante. Tra l'altro spesso è talmente addentro tu nella ricerca che significa che hai anche spontato delle cose. Volevo dire due cose innanzitutto in base a quello che tu hai appena detto. Io ho preso un po' più di tempo di fare la ricerca perché quando ho deciso di impacchettare il tutto volevo fare un libro, cioè io volevo che la mia ricerca non fosse soltanto una ricerca ma fosse anche un prodotto e questo per me è stato stimolante per vari motivi, per questo anche in qualche modo c'è quella parte iniziale, perché la parte iniziale poi come è giusto ogni ricerca ha delle basi, io non ho inventato niente, nella prima parte ho soltanto raccolto per poi arrivare a quello che io pensavo, soprattutto su un tema che era il tema delle infrastrutture e dell'acqua, quindi un campo molto più limitato, però era giusto come dire che quando tu ti poni comunque all'interno di una ricerca non è che tu stai inventando, magari ti riesci a inventarlo tanto meglio, però fai un percorso e come ogni percorso c'è stato chi prima di te ha già parlato di queste cose. E il tema di un'infrastruttura, dell'infrastruttura contemporanea, anche se nel Novecento per esempio è stata per me l'epoca della monofunzionalità, nonostante questo molti maestri come Le Corbusier o altri come tu hai citato Paul Bonas già si erano posti questo problema, la maggior parte dei quali però non ha mai realizzato queste tipologie di infrastruttura. Probabilmente abbiamo dovuto aspettare decenni per arrivare alla realizzazione di questo concetto di infrastruttura che probabilmente questi maestri avevano già pensato. Ritornando invece sui principi, la cosa che all'inizio c'era un problema per me nella ricerca, questo anche per raccontare un po' come è andata. Io a un certo punto ero all'estero per lavoro, ero negli Emirati Arabi, mentre il giorno lavoravo, diciamo la notte facevo questo quando riuscivo, e però avevo un rammarico di tutto ciò, che era quello che non ci fosse un esempio progettuale mio, perché comunque dovete sapere personalmente che io amo il progetto. Però allo stesso tempo poi mi sono detto, il progetto è una cosa seria, e questa per me è la cosa più importante, per fare un progetto serio bisogna avere le condizioni per fare un progetto serio. seriamente. Non mi va di fare un mega progetto o un progetto che fosse, come dire, un'idea, perché il progetto ha bisogno di un contesto di riferimento sul quale poi intervenire e, come dire, e in qualche modo presentare una proposta progettuale finita. Però invece quello che ho cercato di fare, quello che sapevo che potevo proporre, era quello di proporre un metodo progettuale che avesse degli ingredienti, che appunto io ho chiamato delle guide linee, dei principi e così via, che potessero essere applicati a invece diversi contesti. Ma in ogni contesto l'applicazione, qual è l'idea? Che l'applicazione di questi principi, di queste principi, porterà sempre a progetti differenti, è un po' come una torta, no? Che ha tanti ingredienti, ma a seconda di come dosiamo questi ingredienti, il prodotto finito sarà differente. E per questo poi diciamo la fine della ricerca si traduce appunto quello che per me è un approccio, un metodo progettuale e una proposta didattica che poi io ho chiamato Instalab, che però poi io ricercando io avevo già impacchettato però è il nome che utilizza la professoressa scrittoriere e il professore per la loro ricerca, e quindi questo è stato un po' anche, come dire, simpatico da un certo punto di vista, perché, come dire, per esempio quello è un tema che voi affrontate da molto tempo, che lei affronta da molto tempo sull'infrastruttura, e quindi io poi ci eravamo incontrati a Palermo poco prima, e quindi è stato voluto ma non voluto nel senso quel nome. E quindi alla fine nella proposta didattica l'ultimo sforzo è stato pensare ma come si potrebbe insegnare questa ricerca, come si potrebbe tradurre in un corso, e ho pensato a 9 tematici che si sviluppassero una serie di strumenti per gli studenti e portassero appunto a un corso didattico, e questo è stato un po' il mio lavoro sulla tesi.
Bene, grazie. Sì, una cosa. Allora, sì, io direi abbiamo un poco una mezz'oretta per discutere. Abbiamo la presenza della professoressa Scrittoriere, che in realtà questo tema è una persona che conosce a fondo, nella sua didattica, nella sua ricerca, nelle sue pubblicazioni. Anzi, attraverso questo tema, in qualche maniera, noi siamo cominciati a entrare in una parte della preistoria. Diciamo. Poi c'è l'Angelo Sandro De Cesaris, no? Che ha scritto delle pubblicazioni sulle infrastrutture, ha fatto dei seminari su questo, quindi c'è modo di parlare. Io avrei 255 cose da dire, però me ne tengo un po' più volta. Volevo dire che grazie della vostra presentazione, di entrambe, è stata molto buona, molto rinforzante, molto intelligente in entrambi i casi. Quello che dice Gaetano lo condivido, cioè è sempre bello per un autore sentire, no, un altro punto di vista sul proprio lavoro, che era molto chiaro, molto interessante, tante cose che avete detto.
Sì, soprattutto la cosa più interessante è stata che anche i limiti, no? Perché magari una persona pensa, cioè ci sono dei punti che non sono stati fatti bene. Io spesso penso che ci sono delle cose che
beh, certo, in genere l'autore non le conosce molto. Allora, vabbè, io faccio anche dal moderatore delle cose. Chi vuole parlare, io disegno, mi fate sapere. Bene, dunque, la professoressa Tesoria che vuole parlare. Qualcun altro? Una domanda. Lei come si
chiama?
Giacchini. C'è qualcun altro in questo primo giro?
Sì, io.
Giulia? Va bene, allora io comincerei con la professoressa Desideri, facciamo così. Allora facciamo questa modalità, adesso vi spiego. Facciamo dei giri, facciamo dei loop, che sono tutti chiusi i loop, no? Non c'è il loop chiuso, tutti i loop sono chiusi. Facciamo un giro, domande di cose, e poi diamo la parola, diciamo, a Gaetano al tavolo, poi ne facciamo più uno se ci va. Perché più o meno, noi abbiamo detto, a mezzogiorno, no? Abbiamo la prossima...
11, alle 11.
Stoppato di un'ora. Allora facciamo un breve giro anche per non. Ah, ecco sì, solamente una, poi basta.
Sì, dopo le 12
ma sì, io pensavo una, andiamo l'unica, no. Perché anche non avevo completamente. Allora facciamo un giro almeno. Dai, Zella, prego. Ti accogliamo. Siamo in una cosa. Cioè, prendi,
ah, sieda.
No, no, prendi una sedia, metti una. No, no, sono impilate là.
Sì. Allora. Sono Zeglia Tesoriere e sono occupato di progettazione e architettura di Campanello, ringrazio il professor Fabio che mi ha chiamato a fare parte del collegio dottorale 2 anni fa e mi ha invitato oggi. Sì, io da molti anni lavoro al progetto architettonico attraverso l'infrastruttura nella città contemporanea, sono andata in unità di ricerca al Dipartimento di Architettura di Palermo, tra l'altro, e questo è legato a una parte ancora precedente del mio lavoro e della mia ricerca che si è svolta in Francia. Complimenti. E grazie al professore che mi ha invitato oggi, complimenti per questa tesi così interessante, per le altre che conosco, le abbiamo viste presentate in un'occasione di incontro precedente. Sì, è una tesi che apre molte chiavi di lettura, che interpella, che mette in tensione alcune condizioni. Io volevo iniziare dalle due slide di apertura di perché lei ha cominciato proiettando una slide sulle best practices e ha chiuso con una slide sulle guidelines, cioè le migliori pratiche delle disabilità. Quindi è chiaro che tra questo milione di persone che ci auguriamo leggano la tesi c'è qualcuno che lavora nell'amministrazione. Perché io credo che uno dei problemi più gravi oggi nella trasformazione della città attraverso un progetto architettonico delle infrastrutture sia il ruolo culturale dei soggetti decisori, degli amministratori. E nelle linee guida che orientano il progetto io mi permetto di suggerire l'eliminazione dell'asfalto, perché il conglomerato bituminoso, per noi diciamo affettuosamente asfalto, che è indispensabile per le sue caratteristiche di elasticità per far funzionare bene le ruote dell'automobile, è in realtà, come diceva Giardini quando ha fatto la mostra e poi il volume, la nuova crosta terrestre, l'impermeabilizzazione totale definitiva della crosta terrestre è uno dei principali elementi che impedisce il flow di qualsiasi tipo, in qualsiasi condizione. Questo primo punto, cioè il fatto che lei apre e chiude con due figure, diciamo, di diffusione dei risultati che sono in realtà un po' più divulgative e scientifiche, perché le best practices e le guidelines sono in genere delle interfacce molto, molto semplici da leggere, anche molto prescrittive, che si rivolgono a qualcuno che deve svolgere un'azione. Mi porta ad aprire un altro punto legato alla sua tesi e che ha sempre come focus il progetto. Se io faccio delle best practices e poi faccio delle guidelines pensando che qualcuno le possa leggere e le possa adoperare, forse nell'ultimo passaggio che manca per fare il libro si potrebbe ampliare un po' lo sguardo fino all'edificio, cioè lei diceva e anche i progetti che lei ha mostrato sostanzialmente in maniera implicita dimostrano la tesi che si tratta di progetti solo di Zoom. Però, siccome sono d'accordo con lei quando dice che non esiste il retrofitting, o insomma che il retrofitting è la risposta sbagliata,
ma non è la risposta giusta.
Potrebbe essere interessante ricordarsi che prima del Novecento, cioè quando le nostre città avevano ancora dei fiumi non tombati, non cementificati, avevano Palermitana, Palermo è una città paradossalmente ricchissima d'acqua, ma non lo sa, Palermo ha tre fiumi e li ha tombati tutti e tre, uno è un fiume a tutti gli effetti, due sono dei torrenti stagionali, e dalla rilevazione dei quali dipendeva attraverso le opere di ingegneria idraulica normale e l'irrigazione della Pescadone. Palermo ha perso tutto questo enorme patrimonio in un tempo, un patrimonio millenario di sapienza e di trasformazione attraverso il progetto del territorio, in un lasso di tempo molto breve che è coinciso con sostanzialmente il secondo dopoguerra. Una ventina d'anni al secondo dopoguerra abbiamo perso tutto. Per una trasformazione rapidissima e purtroppo temo difficilmente reversibile del corpo fisico della città. Allora, dicevo, se isolassimo questo momento storico che ha costruito un'idea di infrastruttura e di rapporto tra il progetto di architettura e di infrastruttura che poi ha condotto, per esempio, appunto alla tombatura dei fiumi, alla distesa dell'asfalto continua come unica possibilità di suolo, per nascere invece a un criterio sistemico nel quale esiste una città che ha ancora una sua natura geografica, ed estendessimo questa idea sistemica di elemento costruito con la geografia dentro l'edificio, forse la tappa che manca per il libro le potrebbe suggerire di inserire l'acqua dentro gli edifici, cioè l'acqua potrebbe entrare dentro gli edifici, fa pensare all'edificio, a Pisa, a Palermo, no? La dimostrazione di tantissima di tutto questo, il modo in cui funzionava nella stanza dello scirocco, ce ne sono ancora una decina, sono di spiega tutto questo, l'acqua potrebbe entrare dentro gli edifici, essere un elemento che rafforza gli edifici, che ne modifica la forma ovviamente, perché è chiaro che quando tu hai un edificio che viene percorso dall'acqua dal detto che la sua forma rimanga la stessa, è quella che ci ha consegnato il secondo Novecento, per arrivare al suolo diventare per esempio no, un sistema di un gelido sotto il suolo o un elemento capace di vaporizzare, di microvaporizzare quando serve per costruire appunto questo nuovo ambiente di questo paese. Terzo punto, e poi mi fermo, ed è un punto complesso che apre discussioni lunghe, è che secondo me ne avevamo già forse, già introdotto il discorso un po' a Palermo, che c'è una differenza tra il concetto di ecologia che ha prodotto per esempio approcci progettuali come non so, il riciclo dei manufatti e il concetto di ecologia che produce livello di resilienza. Perché sono due idee che secondo me sono due idee completamente diverse. Nel senso che la resilienza è un approccio adattativo parte dall'assunzione al suo interno della PAN come elemento che non disorganizza ma costruisce invece la possibilità di continuare il sistema, mentre in un concetto di ecologia che produce l'idea di riciclo è un sistema di sistema drastico, perché nel concetto di ecologia si può direttamente diventa un approccio da resilienza, esiste una specie che si adatta all'ambiente. Invece in un approccio resiliente esiste un ambiente e una specie che insieme si modificano e si adattano al cambiamento. Da questo punto di vista un'altra cosa molto interessante, per esempio, è lei lo cita, però non è una cosa che approfondisce. Quando lei parla di Built by Design, parla ovviamente del progetto vincitore. Ora, in realtà, io le suggerirei di guardare anche il progetto che ha vinto per Staten Island, che è il progetto del gruppo SCAP, sì, guidato da Kay Fox, che è stato diventato da President Wilson. Questo gruppo SCAP è un gruppo molto interessante perché c'è Kay Fox che è architetto e poi ci sono antropologi, sociologi, fisici, biologi molecolari, neurologi, paesaggisti, botanici, che lavorano tutti insieme al progetto. In particolare vi suggerisco di guardare Leading the Breakwater, cioè San Giuseppe di Venti, che è il progetto con Fudovano di Stephen Allen e che fa parte, sviluppa un'idea precedente presentata a una mostra al MoMA che si chiamava Rising Currents. Living Breakwaters è un progetto che permette di chiudere, diciamo, il cerchio aperto anche con la sua fonte. Esatto, perché è un progetto, non fare il loro progetto per le ostriche. Cioè il loro progetto, no, intanto brevettano ovviamente un nuovo elemento di varie composizioni, anche fisica, che serve a costituire dei frangiflussi disposti nella baia di Staten Island, che saranno opportunamente colonizzati, ricostituendo quindi l'ambiente che c'era prima dell'uragano Sandy. Questi nitidi di vario genere spostano, hanno una loro naturale capacità di intercettare attraverso le correnti e la velocità della corrente i luoghi nei quali meglio vivere, e sono capaci di spostare questi grandi flussi per posizionarsi in altri luoghi, e contribuendo in maniera notevole alla riduzione dell'impatto delle onde man mano che la velocità delle onde aumenta. E questo progetto mi pare, diciamo, abbastanza significativo dell'evoluzione, che potrebbe avere l'idea di progettare nell'acqua, cioè di riuscire a progettare una nuova natura in cui esiste l'edificio, esistono nuovi elementi che trasformano l'edificio, non soltanto le circostanze climatiche diverse, ma anche per esempio gli animali, che è un altro grande tema, e riposta.
Benissimo, grazie. Allora, abbiamo le due persone che si erano segnate, no? Per parlare, Giulia e te.
Sì, no, c'era solo una domanda.
Prego, intanto lui si segna tutto, poi diamo a lui la parola per rispondere a tutto.
No, dunque, la questione poi riguarda anche all'aspetto che questo sentito, di cui non ho sentito parlare, ma che è fondamentale, secondo me, il fatto del progetto del vuoto, cioè in questi spazi di acqua comunque mi sembra che come vengano rendite più vuoti, anche, no? E quindi hanno questa poi capacità di essere effettivamente dei buoni vuoti, comunque sono. E allora mi interessava capire se, insomma, con tutti questi attacchi studio che poi si rivolgono nella tesi, si sviluppa una strategia formale per affrontare il vuoto, inteso anche come un vuoto che deve essere riempito organicamente, e però al tempo stesso deve essere artificialmente a contatto con la città. Quindi non so, però è questo una domanda un po' complessa.
Va bene, d'accordo, però, sì. Ah, elementi per risponderti. Giulia, prego.
Sì, la mia è soltanto una piccola osservazione, e ha a che fare con diciamo, l'argomento che si pone a monte della dissertazione, che ha a che fare con la crisi che genera diciamo, l'urgenza di affrontare il problema. E lo dico proprio perché insomma, di recente ho sentito parlare di questa questione che intreccia moltissimo la tua ricerca e che ha a che fare appunto con la crisi, ovvero il fatto che in realtà addirittura il fenomeno migratorio attualmente intreccia tantissimo il problema legato al problema dell'acqua, cioè la gestione dell'acqua, delle inondazioni, che dà soltanto insomma la misura dell'attualità del problema, che chiaramente già è motivato fortemente, però il fatto che appunto leggevo che in realtà è un caso molto marginalizzato in termini proprio di informazione mediatica, ma in realtà si parla sempre di migranti economici, mentre attualmente è molto più alto il tasso del migrante ambientale, e la ragione prima del migrante ambientale è proprio il problema delle inondazioni. Quindi è chiaro che addirittura solo in Africa mi pare il numero di attorno ai 40 milioni, quindi parliamo proprio di un fenomeno gigantesco effettivamente. Quindi diciamo con questo dà la misura dell'effettiva urgenza di risolvere un problema che scatena poi in un meccanismo a catena chiaramente problemi di ordine sociale.
Va bene, perfetto. Allora sentite, diamo la parola, c'è qualcun altro che vuole fare un intervento, una domanda su questo, diciamo no. Va bene, allora, soltanto volevo brevissimamente dire due cose e poi diamo la parola a Gaetano per chiudere la sessione, va bene? Diciamo così?
Sì, sì, sì.
Allora, è stato puntualizzato fin dal primo intervento questo problema della crisi, che è, diciamo, una questione di scuola, è un modo di ragionare che noi abbiamo sviluppato da molto tempo, ed è una grande difficoltà all'inizio, ma poi diventa in realtà un grande motore. Questo è il sistema. Gaetano ha fatto cenno alla sua tesi di laurea, che era una delle, parlando con Gaetano quando abbiamo parlato della tesi di laurea, gli ho detto proviamo a trovare la più grande crisi che sia possibile trovare in questa città, e quindi abbiamo pensato a Malagrotta. È effettivamente la più grande crisi che si poteva pensare. Cominciando da quella si è ammagliato tutto un discorso molto lungo e ricco, che anche in quel caso ha portato un libro che vi consigliamo, che si chiama Foreste Urbane. Anche in quel caso la crisi si innesta una serie di processi, si scopre a poco come diventa motore dinamico, ecco, da albero seme, da seme albero in qualche maniera. Se il seme ha una sua forza, poi i lavori si automotivano, anche se all'inizio è difficile. Poi l'altro aspetto, volevo sottolineare questa questione dei verbi che vedrete come rientra proprio nel libro di cui parliamo, il libro Sceneggiature. Ha molto a che vedere, anche se non sembra, con questa idea di attivare delle azioni, che sono azioni di progetto, perché si possono insegnare azioni di progetto, no? Quindi diventa uno strumento di analisi, ma poi anche di lettura. E il terzo aspetto è questo della questione didattica, di finire con il progetto didattico. È la prima tesi in cui questa tecnica è stata trovata, ne riparleremo poi a lungo, molto più a lungo, no? Bruciamo tutti gli elementi adesso, ma è una cosa molto importante. Quindi io direi adesso diamo a Gaetano la possibilità di chiudere e poi passeremo alla seconda parte.
Allora comincio dall'ultima domanda. C'è domanda. Sì, è vero, praticamente se non sbaglio ci sono in Nuova Zelanda, se non sbaglio, comunque interi atolli sono costretti a emigrare perché il futuro prevede che siano totalmente inondati. Chiaramente in quel caso, quando una portata del genere diventa molto difficile, o meglio è anche una scelta perché si potrebbe anche lavorare, però evidentemente quelle amministrazioni, quelle comunità hanno preso questa scelta, anche perché hanno a disposizione probabilmente altre risorse, altri territori. Lei mi chiedeva il progetto del vuoto. Tutte le infrastrutture dell'acqua sono un progetto del vuoto, chiaramente, e come si riempiono, si svuotano. Quando non sono riempite, per esempio nel caso delle vuote sono delle vere e proprie piazze attrezzate, per esempio c'è, vediamo, in questo caso siamo a Rotterdam, questa una piazza che sono andato a visitare apposta per la ricerca. Ci sono dei campetti da gioco che hanno occorrenza, quindi soltanto in determinati momenti dell'anno si riempiono d'acqua, quando si risposa tornano a essere come sono. Dal punto di vista formale c'è una strategia, non lo so, a me non mi interessa, ti spiego perché. Perché quello che io ho cercato di fare, ma che faccio normalmente anche nella mia attività professionale come progettista, non parto dalla forma preconcetta, ma per me la forma è il risultato di una serie di ragionamenti, quindi non mi sono nemmeno posto il problema se questi progetti avessero una forma predeterminata a mente. Però ho visto che nella maggior parte dei casi non ci sono delle forme ricorrenti. Ci sono delle tecniche ricorrenti, ma i risultati sono sempre differenti.
Io non la vedevo legata però a una forma imposta da un atto progettuale, quanto più, cioè ci sono anche le aree del Tevere. Sì. Ci sono delle aree che si nota come progettualmente, cioè lì l'inserimento si deposita.
Sì, cioè la sua domanda, come dire, vorrebbe avere implicitamente non una risposta punto formalistica, ma una condizione, diciamo, esistenziale, epistemologica, filosofica, religiosa, cioè è molto più profonda, e anche la sua, diciamo, incertezza nel formularla rivela questo, cioè un'ansia epistemologica dietro questo. Allora, qual è la questione? La questione è se l'architettura, il movimento moderno, l'architettura di volumi puri, pieni, sotto la luce, non è che questo vuoto che si riempie, che poi si svuota, che poi si riempie, che poi si risvuota, può portarci a una nuova condizione epistemologica? Giusto? Era questo? Non lo sappiamo, solo faccia lei. Questo è il discorso. Cioè, se lo faccia lei, cioè nel senso che queste occasioni sono, è normale che nella ricerca venga, no? Che ci sono dei brandelli di pensiero, di riflessione che vengono presi da altri e che cominciano a diventare le loro ossessioni, ed è tutto normale. Un'altra cosa molto interessante, molto intelligente che è stata detta, molto utile, è stata detta la professoressa Di Corriere, cioè, diciamo, non è che tutto questo mondo dell'acqua ha proprio nella scala dell'architettura e non dell'infrastruttura delle componenti molto interessanti, e chiaramente Paolo Gaetano ha fatto 1800 pagine, 750.000 foto, 80 infografica, ma pure l'edificio non l'ha fatto, obiettivamente l'ha fatta molto poco, ma è vera questa cosa. Cioè, allora anche questo diventa un altro tema di ricerca. Dico, va bene, adesso che lui ha fatto questo, e se io ripenso proprio all'edificio, e non è l'edificio, attenzione, pensato in chiave di è sostenibilità in quanto tale, è l'edificio in quanto parte di una rete d'acqua. Ecco, la questione è parecchio diversa, è anche molto fervida. Questo per dire, state con le antenne dritte, no? Perché, ripeto, dal mio modo di ragionare, la vostra proposta di tesi con cui voi avete preso la discussione è carta straccia. Cioè, può essere e può non essere. Serve soltanto a dire, questa persona, se può orientare, capisce grosso modo che cosa vuol dire, ma sarebbe l'errore più grave del mondo, a mio avviso, essere attaccati come ostrica sullo scoglio su quella cosa. Può essere, può non essere, o può ibridarsi con altri, può diventare una cosa completamente diversa, può cambiare strada. Se non è inutile fare il danno se già ci avevi, né che il nostro dottorato, vi spiego un'altra ragione per cui non è così ferrea, non è che il nostro dottorato è organizzato in maniera ferrea su alcuni filoni su cui noi abbiamo i laboratori, le cose, le infrastrutture, eccetera, per cui o è quello o è quello. Diciamo, la nostra forza è anche avere una certa, diciamo, flessibilità.
Posso dire solo...
Certo, ti ho interrotto nella tua conclusione.
Allora, volevo ringraziare per perché ogni volta che ci incontriamo è sempre interessante e proprio stimolante. Le sue sono state osservazioni, quindi io le faccio soltanto mie. Volevo solo dire che c'è stato a un certo punto... come dire, avevo pensato di allargare il campo all'architettura, anche quindi all'edificio, però ho dovuto chiuderlo, perché nel momento in cui avevo cominciato a farlo, nasceva, come se nasceva ancora, la ricerca diventava troppo grande, e quindi spero magari sarà il prossimo step di una prossima ricerca, perché no. E invece per quanto riguarda l'incarina pubblicazione sono d'accordo, infatti questa cosa io l'ho... non l'ho inserita qui perché per me era scontata, tanto che l'ho inserita nelle... avevo fatto delle altre guide di Vitlan all'interno del libro, che però erano quelle dei piani, quindi dei principi ancora più generali, cioè proprio la deindemnizzazione dei suoni. E anche sul fatto dell'ecologia, cioè a un certo punto, non l'ho approfondito, diciamo, dal punto di vista filosofico, però c'è un breve passo dove dico che oggi c'è questo concetto, per esempio, prima la chiamavamo sostenibilità, però in qualche modo è sbagliato dal mio punto di vista, perché sostenibilità deriva da sostegno, che è conservare. Invece l'ecologia che in qualche modo oggi si tenta di costruire è un'evoluzione simbiotica, come diceva lei, tra natura e artificio.
Bene. Okay. Grazie. Siamo alla questione. Allora. Adesso abbiamo la sezione che è la strada come luoghi metro urbani, c'è la professoressa Critonia, e c'è come discussant Stancato e Germanov. Poi non so se ci sono delle persone che hanno partecipato oltre a loro e che devono sostenere.
Qua c'è, uguale, intanto volevo attaccare il computer perché io...
All'attacco di HDMI, a quello però un Mac, c'è il suo, ok.
Dovrei avere...
Facciamo un change veloce.
Impegnata fuori dentro di Torino perché associato lì, e quindi sarò, diciamo, da sola. Volevo subito fare una piccola premessa. Noi abbiamo deciso con questo intervento di mettere insieme i nostri interessi, da parte mia sullo spazio pubblico e da parte sua sul tema delle infrastrutture, per condurre, diciamo, questo seminario. Perché ho avuto un andamento, possiamo dire, anche molto importante, nel senso che il primo anno, come già è stato detto, è stato legato a una indagine più teorica sul significato del tema della strada, anzi della parola, delle parole legate alla strada, all'infrastruttura, mentre il secondo anno abbiamo voluto integrare con uno sviluppo più, diciamo, progettuale, anzi meta progettuale, che non ci stanno, diciamo, sempre detti. Lo spunto iniziale di impostazione di questo seminario è stato, in effetti, una tesi di dottorato, che qualcuno di voi hanno ancora già, diciamo, esaminato, in particolare la tesi di Mila Persman, che è, diciamo, dedicata al tema della strada, e che aveva sviluppato una parte come lo stadio. E questo aspetto ci ha un po' indotto a riprendere, diciamo, anche i contatti in questo senso con una ricerca svolta in Francia, legata proprio alle parole della città. In questo abbiamo citato quindi il primo della prima edizione, quindi stiamo parlando dell'anno del 2016, la collega francese Rita Tessaglian, che ha partecipato a questa ricerca FS molto importante per la Francia, intitolata per l'appunto Le parole dei mondi della vita. E un lavoro che ha riguardato sostanzialmente una, diciamo, a livello umano, i termini che vengono usati a proposito quanto riguarda della città, quindi non è solo quella della strada, ma anche quartiere, infrastrutture in generale, dicendo parco. E per esaminare all'interno di 8 lingue come questi termini ogni volta cambiano di significato, proprio perché vengono intesi in modo diverso nelle varie lingue, anche legate dovuto al fatto della cultura diversa, non solo perché, diciamo, non sempre le traduzioni sono esattamente, voglio dire, la stessa cosa, ma anche perché ciascuna lingua fa riferimento a dei modi di usare quei termini legati alla propria, come dire, tradizione, identità culturale. Questo lavoro ha riguardato, veramente ha dato l'esito di una, diciamo, di un grande volume, dove appunto sono stati fatti questi confronti. E scegliendo 8 campi linguistici, tutte le lingue europee, quindi stiamo parlando di portoghese, di spagnolo, francese, italiano, inglese, tedesco, russo, e infine un'ottava lingua che è quella dell'arabo, considerando, come dire, il modo con cui si stanno anche modificando, diciamo, che anche ampliando i territori linguistici. All'origine di questa ricerca sulle mode della vita ci sono stati diversi volumi, sempre diciamo in ambito francese, che sono stati dedicati a questo rapporto tra l'uso delle parole e i modi di intendere la città. L'aspetto stato doppio. Da una parte il fatto che questa ricerca sul significato di una parola non è legato al ragionamento sui concetti, ma sull'aspetto proprio fisico, a cui come è stato indicato, la ricerca non ha lavorato sul concetto di spazio pubblico, ma proprio sul significato di strada, di viale, oppure diciamo non sul concetto di tessuto urbano, ma quartiere, piazza, oppure diciamo non sullo spazio verde, ma parco, giardino e via dicendo. Altro motivo è il fatto che anche tu, tanto la professoressa Greco quanto io, negli ultimi anni ci siamo dedicate in modo particolare a tutti i vari cambiamenti, diciamo, concetti che stanno avvenendo in Francia, il cambiamento previsto, il processo previsto del Grand Paris e anche diciamo, tutta la trasformazione che è avvenuta nell'ambito proprio della fisionomia della strada. Da questo punto di vista, un punto molto interessante che ci ha dato il nostro collega è stato quello di verificare anche attraverso Google le immagini diciamo, che ci sono sulla rete, qual è la risposta, ad esempio facendo un'interrogazione con un'immagine più semplice, avendo il boulevard, che sarebbero due tipi di strade diverse, ma che in realtà quando si va su internet e su Google si vede che più o meno indicano la stessa cosa, cioè sempre una strada alberata con dei marciapiedi ai due lati. In realtà, se uno va a ricostruire la storia dei due termini, ci sono delle differenze. A partire da questa premessa, forse non mi vedo più troppo bene. Sì, forse è meglio, se poi come cose. Questa è la, diciamo, la parte sulla Google che devo dire che c'è molto italiano, perché questo effettivamente indica che c'è una sorta di confusione anche sull'uso terminologico, che vuol dire anche una confusione, una non chiarezza sulle fisionomia, sulla parte, sul valore fisico anche del concetto di strada e anche loro dell'infrastruttura. A partire da queste premesse abbiamo svolto, diciamo, abbiamo fatto alcuni ascolti andando, come dire, a fare una ricognizione, quindi vado un po' veloce con successo, una ricognizione anche della letteratura sulla strada e del modo con cui diciamo, è stata studiata e analizzata, specialmente negli anni 50, nel rapporto appunto tra strada e mobilità e macchina, quindi legato anche alle percezioni e quindi al significato di questa strada aspettando in ambito moderno. In realtà il nostro obiettivo è stato quello di capire sostanzialmente dove diciamo, questa strada come sta modificandosi e come, diciamo, quali sono oggi le questioni che noi ci troviamo ad affrontare in ambito anche di concetto urbano. Una rapida riproduzione in questo caso della trasformazione della strada nella moderna, quindi il cosiddetto boulevard in ambito francese con anche gli studi dei vari spessori, le varie trasformazioni che ci sono state, le influenze anche del concetto di strada nell'immaginario anche Nel caso di New York lo sappiamo per l'adozione della Bibbia, ma quindi come dire, è molto diverso dal concetto che avevamo visto della città francese, con i confronti con evidentemente anche gli studi della Bibbia fino a Vancouver, vado per logica che naturalmente non credo che siamo come questo tema. Fino a Los Angeles, quindi, come dire, veramente la risoluzione, se vogliamo, del concetto di strada in termini, come dire, di luogo, spazio pubblico, anche non solo delle macchine, ma anche del terminamento, fino alla nuova infrastruttura con la quale ci stiamo oggi a pensare, che è quella, direi, amplificata dal caso Milano, non c'è più quasi un rapporto tra strada e sviluppo. A partire da queste ricognizioni ci siamo posti, diciamo, alcuni interrogativi che abbiamo sottoposto ai nostri studenti, dottorandi, quindi di che cosa, di come concepire oggi la strada, come un manufatto, come uno spazio che viene in between, come un intermedio anche tra interno e esterno, come spazio pubblico e luogo pubblico, riprendendo alcuni argomenti, alcune tematiche che erano già state indicate negli anni Ottanta anche da illustri nostri studiosi come Bernardo Secchi, e che senz'altro ci sembrano, ci sono sembrati ancora oggi molto attuali. La questione della strada, dell'infrastruttura, è una questione che riguarda il concetto, diciamo, urbano e in questo senso anche la questione dell'architettura. Su questa base abbiamo anche tentato una prima ricognizione di quelli che sono alcuni esempi più contemporanei di infrastrutture, dove evidentemente ci siamo resi conto che la monofunzionalità della strada moderna è stata mano a mano modificata, per cui la strada è diventata un luogo non solo più della percorrenza delle macchine da una parte e dei sedili dall'altra, ma diciamo una qualificazione di programmi, di funzioni sul quale abbiamo di nuovo lanciato ai nostri dottorandi il termine un campo di riflessione. Il tema che abbiamo individuato è stato proprio quello di come pensare l'infrastruttura oggi, come oggi l'infrastruttura si può declinare come luogo tanto del lento, dello slow, quanto del veloce, e dove, diciamo, come combinare, mettere insieme delle esigenze che sono assolutamente eterogenee. Sappiamo che ci sono stati sempre di più, ci sono dei casi di recupero, come ad esempio la Line a New York, di strutture dismesse che sono state restituite alla città sempre in termini di, chiamiamola, pedonalizzazione, cioè quindi di un'infrastruttura molto complessa ma che diciamo è finalizzata alla pedonalizzazione. In questo senso ci è sembrato una tematica quasi paradossale, cioè la strada che noi siamo sempre pensati a ragionare come luogo della percorribilità veloce e, come dire, della, quella che divide, che non riesce a essere, si fa fatica anche solo delle volte ad attraversare, sempre di più negli orientamenti, diciamo, contemporanei, va verso un tema che è quello della pedonale o del ciclabile, quindi di recuperare all'interno di città globali dimensione della lentezza e della perdonata che di noi appartiene all'unità del quartiere e della sorte di vicinato o diciamo di prossimità. Quindi un ragionamento su molti scalarità e per ciò che diversi quasi paradossale. Abbiamo naturalmente affrontato la questione anche nei movimenti, non di trasporto nel senso che abbiamo delle chissà quale novità, ma sul fatto diciamo che le nuove i movimenti di trasporto che ci vengono proposti sono di nuovo dei mezzi di trasporto lenti che hanno bisogno di sicurezza, di sedi dedicate e che richiedono oltretutto anche una serie di attrezzature di appoggio nuovamente diverse da quelle alle quali sono stati abituati durante gli anni, diciamo, del passato governo. Tutta la documentazione della ecomobilità. In questo senso Parigi è stata presa come campione, è stato subito emblematico, perché in questi anni si sta discutendo del suo ampliamento, quindi di ricongiungere la città, il comune di Parigi con il suo hinterland, attraverso peraltro alla fine una nuova linea, un nuovo anello di metropolitana veloce molto interno, la cosiddetta autostrada, Parigi in questi anni però parallelamente ha modificato completamente il suo paesaggio urbano sostituendo agli stadi delle auto tutte le stazioni della bike share e sia con le auto elettriche, ipotizzando evidentemente tutto il sistema di trasporto pubblico, introducendo di nuove tram e sostenendo il fatto di andare in piedi. Questo cambiamento, che come dico per chiunque va a Parigi oggi, si rende conto che la città è stata stabilendo una trasformazione radicale da questo punto di vista, che oltretutto, per tornare alla questione dell'infrastruttura dell'acqua, sta cominciando ad affrontare la questione anche della strada, diciamo, della penna, che vuol dire un altro cambiamento enorme del quale, diciamo, sono testimone che qua chiudo parentesi, mi ha piuttosto colpito perché i progetti che sono stati presentati, stiamo parlando non di un progetto, stiamo parlando di un centinaio di volte, addirittura qualcosa di più, ma quelli specifici sulla Senna sono non solo delle piattaforme che abbiamo, sono delle specie di veramente navita crociera accurate, nel senso che stanno, come dico, sono delle grosse cubature sulla diciamo a partire dalla banchina della Senna per poter sfruttare anche la via dell'acqua. Quindi questa immagine per me è sempre stata molto interessante e drammatica perché di nuovo la dimensione e i rapporti della città vengono studiati in funzione delle sue rendibilità e del mezzo, diciamo, dell'infrastruttura di riferimento insieme al mezzo di trasporto. Quindi Parigi è, diciamo, può essere misurata su grandi quattro grandi centri di distanza, di cui il primo considero periferica, raggiungibile tramite GLIB, se uno poi anche alle mano anche i piedi, e quindi man mano il secondo è quello della 86, che più o meno corrisponde al nostro piano della flotta rurale, per poi avere, diciamo, un certo intermedio per quello delle periferie dell'Île-de-France e fino a quello che della vita. Questa è un'immagine relativa a un oggetto che è stato fatto sulla fresca, e molto interessante perché di nuovo lavora sul negativo e cerca di, diciamo, di mettere in evidenza tutti quegli spazi di vitrina, che era un altro dei temi del nostro seminario, per cercare di ricostruire un'infrastruttura che non sia solo quella regolare, ma diventi anche un sistema di trattamento e di riproduzione con l'influenza media. Su questo, di nuovo, principio di recupero delle infrastrutture, di mutazione del loro, diciamo, della loro identità, i progetti del trattamento hanno sviluppato vari percorsi. È stato uno, diciamo, dei capitoli più importanti dei 10 progetti presentati. In particolare, io ho preso questo del gruppo inglese di Foster, perché, diciamo, ragiona, che di nuovo mi pare attraverso una sorta di lavoro allo stare, cioè di costruire una periferica verde, quindi di nuovo a basso impatto, chiamiamolo regolare, ma attraverso una forte, diciamo, un forte uso tecnologico, per cui il ritorno è un po', sembra quasi che torniamo domani al suo passato, ma attraverso un uso spinto e forte delle tecnologie. E qui ritorna anche quel tema di cui voi avete pubblicato, il tema dell'economia urbana, cioè la funzione del verde. È un altro tema di infrastrutturazione che fanno verificare il paesaggio e che non è solo, diciamo, legato a un avvenimento, ma è legato a questa mutazione e cambiamento di stato delle infrastrutture, la quale rimane con lo stesso spessore, ma nella sua particolazione, del suo spessore, diciamo, cerca di mettere in sinergia l'elemento artificiale con l'elemento naturale. Sono quasi dei concetti, diciamo, chiamiamoli quasi totalici, nel senso, anche se sembra appunto un medico che si ritorni quasi indietro, a una premodernità. A partire da questa serie di ragionamenti, che non sono stati quelli che abbiamo messo in campo, il primo anno abbiamo chiesto di sviluppare diciamo, intorno a delle parole chiave legate alla strada, diciamo, dei percorsi che partissero appunto da una riformulazione del significato etimologico delle parole scelte. Anche però articolate attraverso l'analisi dei concetti che oggi vengono presentati, quindi non è una ricostruzione da dizionario, non è stato costruire la Cercati della città, ma cercare di comprendere il senso della terminologia che oggi viene usato per capire in riferimento al progetto, quindi i progetti e le sfide che ci abbiamo. Abbiamo avuto lavori molto interessanti, anche molto diversi, su questo che intanto adesso non viene stancato, che ha fatto parte del seminario, potrà parlare del lavoro che hanno fatto l'Open Street Map, ok, più 4 casi italiani, e poi abbiamo avuto anche lavorando con, diciamo, degli studenti non tutti italiani, abbiamo avuto due studenti che forse non so da cui sono andati in area, poi c'è stata la ciclovina che viene dalla Russia e ognuno ha lavorato anche a partire dalla propria lingua. Ed è stato molto interessante perché effettivamente sono emerse le differenze del concetto, diciamo, delle parole a seconda del linguaggio, diciamo, della lingua utilizzata. Vado verso la conclusione per invece raccontare la parte di quest'anno che ha riguardato una indagine metaconcettuale. Abbiamo voluto quindi dopo un anno dedicato alle parole al contrario andare verso un'applicazione e abbiamo scelto come campo di indagine il tema delle mura romane di Roma, quindi partendo dall'ambito strategico delle mura e dagli studi che avevo fatto anche con l'ANSA in occasione del nuovo piano naturalone, per cercare di ragionare sulla attualizzazione del concetto di parco lineare integrato. In qualche modo, intorno alle mura c'è una configurazione che potremmo quasi dire simile a quella che si è riferita fatta dai concettisti del piano Parigi, ma siamo in un contesto diverso, siamo diciamo all'interno della città consolidata in una condizione di connessione, cioè di nuovo intra-humus, e l'aspetto, diciamo, che abbiamo affrontato in questo mezzo concetto è stato quello di, prima di tutto, rivalutare tutti gli spazi in vitrina, cioè per fare una nuova infrastruttura bisogna recuperare tutto il possibile degli spazi pubblici lasciati come dire un po' da parte, cercare di rinnovarli e ripensare una loro strutturazione. E la strutturazione nel 2017 l'abbiamo, anzi il gruppo che ha lavorato, l'ha individuata intorno a due parole chiave, potremmo dire. Una è quella della scena, cioè della condivisione degli spazi e attraverso e poi l'accessibilità quindi puntare su alcuni luoghi strategici che nel caso delle mura sono state bene pronte. Ma l'aspetto che io trovo interessante di questa proposta su quale ci permette continuare a lavorare è il fatto che lo share, la condivisione, nuovamente appare come fisicamente qualcosa a bassa intensità, ma che vale della tecnologia, e in questo caso è stato lavorato attraverso i giochi di distanza, l'ipotesi che con l'uso delle tecnologie e delle app sia possibile, come dire, mettere in connessione quindi questo share, collegare dei luoghi di prossimità, non necessariamente lontani, per poter, come dire, vivere la una infrastruttura lineare anche in termini di attraversamenti, di trasversalità, cioè su tutte le dimensioni. Questo tramite l'uso integrato del progetto, diciamo, fisico, perché se non fai, diciamo, delle camminate, se non hai gli spazi dedicati non si può fare niente, se non togli le macchine, non metti le biciclette, le macchine, ma dall'altro anche attraverso la possibilità di questa forte comunicazione, attraverso appunto l'apparecchio del mobile che consente di, diciamo, forse di poter riutilizzare in maniera diversa anche gli spazi urbani. Anche qui eravamo arrivati a stilare delle azioni chiave, in questo consolo senso, insomma, dei mezzi anche in questo caso noi troviamo il buco di quest'anno, è stato lavorato tutti insieme, quindi è stato anche molto interessante il progetto, e devo dire che questo progetto con questo canale finisco è diventato, come dire, anche l'occasione per un approccio, per un incontro con le comunità di, diciamo, di cittadini e con l'INAC insieme alle istituzioni del comune per un progetto di parco lineare integrato. Qui stiamo parlando di una cosa che già esiste, ma che stanno chiedendo un lavoro che noi speriamo di poter andare avanti, e che per sensibilizzare, diciamo, la collettività abbiamo avviato come delle camminate di cui abbiamo, diciamo, piccolo solo questo conto, domenica prossima ci sarà l'ultima camminata, ma si sensibilizza anche sia a parlare di un progetto fatto dentro le mura dell'università all'esterno, sia, come dire, a produrre uno studio quindi di poter promuovere qualche azione concreta, cercando di far capire che progettare non significa creare, come dire, degli squilibri, ma che si tratta di progettare è finalizzata tutta una qualità umana a migliorare la vita delle persone. Purtroppo noi sappiamo che tante volte uscite da queste mura ci troviamo a dover difendere il progetto d'architettura che deve essere fallito, perché come una disfunzionalità e non come un valore aggiunto. Quindi siamo stati molto contenti che l'iniziativa ha avuto molto successo e speriamo, insomma, anzi, con l'impegno seminario di poter continuare, perché quello che oggi ho presentato è veramente molto importante. Dove, con la professoressa Gregori, ci siamo messi in una condizione non solo di docenti, ma di una collaborazione, di un'interazione continua con i dottorandi, considerando che siamo, diciamo, ormai al terzo, quarto ciclo della nostra formazione, e che forse la cosa più interessante di un seminario è proprio cercare di mettere insieme, cioè più di tale, non vogliamo dare delle risposte, non abbiamo voluto dare delle risposte, ma piuttosto cercare di lanciare degli interrogativi, degli esempi, e metterci in una posizione di quasi collettivo, di gruppo oppositivo, progettante. Io ringrazio ancora la pazienza e adesso credo che posso passare a Gabriele Santiago.
Intanto che facciamo un cambio tecnico, sono Gabriele Stancato, 31° ciclo. Vi presento qua oggi un elaborato prodotto da me e da Valerio Perna in occasione del seminario. Ecco qua. E ovviamente in rappresentanza anche a tutti gli altri dottorandi che hanno partecipato a questo seminario. Noi ci occupavamo in particolare del settore italiano in quell'occasione e il nostro intervento si chiamava Un orizzonte sottosopra, un po' alludendo alle criticità che investono l'Italia, un po' perché in realtà poi abbiamo riconosciuto che esiste effettivamente un pattern di strategie italiane che si muovono o sopra l'orizzonte o sotto l'orizzonte, e poi vedremo. Il nostro lavoro si è mosso in due fasi. Nella prima fase ci siamo posti delle esigenze, cioè che cosa è importante, quali criteri erano importanti, operativamente parlando, a che cosa rispondere nel nostro lavoro e nel nostro operato. la prima esigenza era quella di individuare un sistema che ci consentisse un livello di dialogo internazionale, quindi non solo il carotaggio italiano, ma anche la possibilità di confronto globale sulla terminologia. E la seconda era l'esigenza di identificare strumenti che non tenessero conto solamente delle classificazioni tecnico-amministrative, questa era una nostra preoccupazione nello stabilire una terminologia, una tassonomia. Non volevamo che fosse calata dall'alto con una visione tecnica amministrativa, ma che in qualche modo incorporasse anche una sensibilità cittadina. E la terza esigenza era fondata sulla necessità di un criterio oggettivo, cioè avere qualche tipo di strumento oggettivo da utilizzare effettivamente per anche applicare questa tassonomia e riconoscimento di certi elementi urbani, infrastrutturali, eccetera. E abbiamo riconosciuto proprio nel GIS, nel Geographic Information System, questo strumento oggettivo, oggettivizzante, se vogliamo. E in particolare lo strumento che ci è sembrato rispondere a queste tre esigenze insieme simultaneamente era quello delle OpenStreetMap, di cui adesso andrò a parlare. La seconda fase invece è stata identificare degli interventi prototipici sul territorio italiano e capire che tipo di strategia ha avuto l'amministrazione per rispondere alle problematiche di mobilità. In particolare abbiamo visto Milano, Torino, Roma e Napoli. Questo è come si presenta l'aspetto, diciamo, figurativo delle OpenStreetMap. Sono ovviamente molto simili alle Google Maps che probabilmente tutti conoscono, ma c'è una enorme differenza. E la differenza è che mentre le Google Maps sono un sistema chiuso, proprietario, non condiviso dalla Google sostanzialmente, il sistema OpenStreetMap, lo dice la parola stessa, è un sistema aperto, in cui l'utenza stessa contribuisce progressivamente alla formazione e all'arricchimento delle mappe e non solo, che restituisce ciò che incorpora, cioè qualunque persona, qualunque professionista che intenda poi recepire e scaricare queste mappe è in grado di farlo liberamente e quindi è un lavoro civico in cui la comunità è coinvolta a diversi livelli in maniera civica e questo per noi era molto interessante. L'altro aspetto interessante è che è un sistema multilingua che investe praticamente tutte le principali lingue del mondo e quindi tutte le comunità del mondo. E questo ci permetteva anche il confronto delle diverse sensibilità verso la mobilità. Una cosa che per esempio ci è balzata subito agli occhi è che mentre noi abbiamo dei termini abbastanza piatti, per esempio diciamo pista ciclabile, appunto, a livello invece del linguaggio sassone già esiste una differenza tra quella che è la cycleway e la lane che li distinguono un tracciato semplicemente dipinto per terra da una vera e propria strutturazione con separazione fisica magari su piani diversi con un sistema che protegge i ciclisti. È un modo, la nominabilità degli oggetti è quasi, diciamo, metaprogettualità, cioè la possibilità di identificare con dei termini è anche un modo di pensare quegli oggetti e quindi di poterli poi applicare e quindi capire questi livelli di differenza, di sensibilità internazionale era molto stimolante. A questo noi abbiamo risposto producendo una nostra tassonomia di 100 termini che potesse andare a integrare con oggetti esistenti e che incorporasse tutta una serie di elementi che mancavano e che in parte abbiamo preso da diverse fonti, in parte anche dalla dottoressa Esno, e che avessero anche un livello di riconoscimento di elementi non solo di livello nazionale ma anche di livello locale, perché diverse città riescono a identificare, a riconoscere elementi del proprio territorio in maniera peculiare. E non è solo una questione di traduzione, ma proprio di forma del territorio. tra cui per esempio alcune cose che volevamo proporre era inserire gli elementi della memoria, elementi come il ponte ecologico e così via. Calando sugli eventi di intervento, le strategie, abbiamo per esempio a Milano la riapertura dei Navigli, che nasce a seguito di un referendum a cui il 94% circa della popolazione dei votanti ha risposto affermativamente alla volontà di ripristinare questo sistema, ed è un sistema che è stato elaborato per fasi, c'è stato prima uno studio di fattibilità, di ritorno economico, di impatto sulla viabilità, e che coinvolge elementi storici della città e che mette a sistema una serie di modalità di viabilità, quella ovviamente del ripristino della navigabilità, quello ciclopedonale e quello del carrabile, che a questo punto lavorano su più livelli simultaneamente. E tra l'altro cerca di creare una vera e propria colonna vertebrale verde che connette tutta la città interamente. Vi è poi l'esempio di Torino, la peculiarità di Torino è che si è confrontata con quello che con il tema della via del ferro, che nel pieno sviluppo industriale era ovviamente una risorsa fondamentale, una rete di energia della città, ma che col tempo si è trasformata da risorsa a problema, una vera e propria indicatrice nella città, che ha ricadute anche sulla qualità urbana, perché produce brown areas, produce differenze di qualità architettonica e urbana nel fronte che dà sulla ferrovia. E nel porsi questo problema, Torino ha risposto non dismettendo la ferrovia, ma cercando di ottenere un doppio risultato, quindi mantenere la ferrovia, riqualificare la ferrovia, intombandola sostanzialmente, e ricucire il tessuto urbano, anche in questo caso trasformato in una rete verde, quindi c'è questo doppio livello parallelo che viaggia. Roma come al solito è un caso molto particolare, molto complesso, tanto è vero che lo riconosciamo come una situazione ibrida in realtà tra questi due fronti, sopra e sotto l'orizzonte. Da un lato molto importante quello che le operazioni che sono state fatte si è cercato di riqualificare e dare valore a tutto quel corridoio ecologico che taglia da nord a sud e incrocia anche il Tevere, che è tutto un altro grandissimo tema, tra l'altro problematico quello del Tevere, ripristinando il Parco della Piantica in particolare, che aveva subito tutta una serie di attività abusive, edilizie, ma anche l'utilizzo del territorio, restituendolo alla città, coinvolgendo la cittadinanza. La via Francigena, che è una via di pellegrinaggio molto importante, storicamente molto importante, molto trainante, che parte fin da Canterbury e scende verticalmente attraverso l'Europa fino a incontrare Roma. Questa, in particolare Roma, la via Francigena è stata quasi inglobata dallo sviluppo urbano, invece più di recente, attraverso il 2014, mosso da Rutelli in particolare, si è ripristinato questo collegamento, che ha anche un valore economico, perché porta turismo, porta vita alle attività locali e così via. E poi il grandissimo tema, che è sempre un punto alto e dolente, che è quello del Parco dei Fori, che ha vissuto prima momenti di entusiasmo, partenze, poi momenti di grande pausa, con la Giunta Marino c'è stata aperta la questione della pedonalizzazione dei fori imperiali, è stata osteggiata tantissimo, ha sollevato grandi polemiche, poi è stata assorbita. Il tema è ancora un tema aperto, è ancora un tema che non ha una sua risoluzione compiuta, ma è un tema che ancora chiama progetti, progettualità, per esempio abbiamo visto il progetto del professor Franciosini che è stato riconosciuto con il premio dei Renesi nel 2016. E poi Napoli. Napoli ha lavorato sulla rete metropolitana in maniera puntuale, cioè lavorando sulle stazioni, sui punti di contatto tra sopra e sotto, in che modo? Cercando di chiamare tutta una serie di personalità importanti, per esempio un figlio però, per dare una fortissima caratterizzazione alle stazioni, una fortissima capacità di identificazione, di caratterizzazione del luogo, allo scopo anche di richiamare l'attenzione, l'interesse della popolazione all'utilizzo della metropolitana, come se fossero tra l'altro una specie di percorso d'arte, come se fosse una specie di percorso di opere d'arte da seguire e da vivere punto per punto. Ed effettivamente una risposta c'è stato un aumento dell'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, un decremento dell'utilizzo delle automobili. Per concludere, sostanzialmente noi vediamo in queste quattro città appunto due strategie. Una, un intervento sopra la linea d'orizzonte, per esempio ricucire i corridoi ecologici, e una sotto la linea d'orizzonte, lavorando sulla metropolitana, linea di ferro, cose del genere. In mezzo ci sono situazioni più o meno ibride, ma sostanzialmente c'è questa grande divergenza nelle strategie italiane di intervento, che significa tra l'altro anche implicazioni a livello ecologico e amministrativo molto importanti. Roma, per esempio, Bianca ha anche lavorato sulla linea C, tanto per dire, come questa cosa, questa intenzione per noi è sempre viva. E questo, insomma, è sempre.
Vieni che magari sei meno.
E quindi oltre ad essere un nuovo dottorando anche estraneo a questa esperienza del seminario, del workshop e tutta questa analisi studio. Anche ringrazio Gabriele per aver introdotto anche col suo lavoro a quello che è stato prodotto e che è stato fatto. Inizialmente quando appunto iniziavo a studiare, a capire la struttura di questo seminario, mi sono venuto in mente il viaggio di Chatwin, le vie dei campi, che nella sua esperienza in Australia proprio andava a scoprire come gli aborigeni riconoscevano e mappavano un territorio tramite il canto, in quel caso una connotazione cosmogonica, però proprio di riconoscimento di quelli che erano gli elementi del territorio. Questo seminario, nelle due fasi, quella un po' dell'anno di Gabriele, quindi di ricerca anche semantica, il riconoscimento e di riappropriazione di un significato dell'infrastruttura, del linguaggio infrastrutturale, poi anche l'esperienza metaprogettuale, vanno verso una direzione comune. Ora io mi domandavo, ad esempio, introducendo anche nel nostro linguaggio dei termini, delle parole, come ad esempio l'in-between, come gli spazi dell'in-between, come cambia la percezione e la sensibilità in base a quella che è l'infrastruttura e il percepire l'infrastruttura proprio in un ambito nazionale geografico, ad esempio l'in-between percepito in delle politiche, in delle strategie in Francia può essere diverso da quello in Italia. l'altra domanda, anche perché ad esempio questi sono dei luoghi del vuoto, che hanno perso, che non hanno un'identità, oppure vengono concepiti come dei luoghi d'attesa, quindi dei luoghi in attesa di, un, di una riconnessione che è stata perduta o di una connessione che non c'è mai stata. E questa quindi è una prima domanda.
Facciamo tutto.
Però la domanda è perché sono un sacco di temi che sono coincidenti, no?
Sì.
In arco e anche la gente, noi abbiamo più usato, c'è presente. Ok,
pensate, la cosa però è che io, nel senso, ho lavorato negli anni in Francia e ho insegnato alla che prima di essere in Italia ho fondato il Centro per il Malattia, un lavoratore che si chiama l'infrastruttura di tutto il territorio, che adesso è riconosciuto come l'UMM. E quindi questo lavoro che mi sento da poco conoscevo bene. Forse per illustrarmi la cosa che, ovviamente rispetto a lavoro di tanti anni, si può dire poco, però forse per illustrarmi può essere interessante anche per valutare la distanza nelle politiche di risposta alla ricerca e nelle modalità con cui in Francia la ricerca si integra alle attività del governo, nelle trasformazioni del territorio, può essere interessante ricostruire due cose in comune. In realtà lì è uno degli atti di grande importanza che è stato fondo da Recidiv e indice questa prima tornata di consultazione internazionale di sicurezza di che poi è stata ripresa dal Presidente della Repubblica successivo, adesso Macron non parla più, non so.
Non stanno abbastanza perché deve essere finanziato con legge nazionale, no? Perché il Gran Paris va a livello nazionale. Mi hanno detto i colleghi francesi che si trovano anche loro con i problemi economici e non sanno, quindi stanno, effettivamente c'è un problema.
In Francia il Ministero dell'Energia ha indetto, sono ricordate due tornate successive di un altro progetto di Francia, rivedere la città di Tripoli al turismo dell'energia. E attraverso il rapporto del sito di consultazione internazionale, e mi pare che qua a Roma avete consentito un lavoro non è solo per le costruzioni, noi abbiamo con gli altri fatto il secondo, PNR, e abbiamo lavorato sulla trasformazione dell'architettura dello spazio della città con l'automobile. Cioè con i veicoli driverless, quelli che noi abbiamo i veicoli ecologici dominanti, ci siamo chiesti, abbiamo lavorato un anno su questo, ci siamo chiesti che cosa avrebbe determinato una trasformazione degli spazi della città in particolare della strada e dei visivi direttamente legati alla strada. È una delle conclusioni anche probabilmente degli edifici pubblici più interessanti e più interessanti è questa
cosa. Sì, sì, è vero. Io lo sostengo. Credo che sia un tema di progetto straordinario.
E su questo abbiamo fatto un libro che si chiama Consiglio, che è uscito, sì,
importantissimo, certo.
Forse dopo questo, diciamo, per ragionare un attimo sulla distanza ideale, che separa le politiche di supporto e di integrazione della ricerca scientifica, universitaria, alla costruzione di prospettive che realmente trasformi il territorio. Cioè, vedete, poi no, la professoressa si insegue, mi pare di capire, l'amministrazione affinché accetti il contributo, io sono in una condizione.
diciamo che in Francia non hanno paura della parola progetto, mentre qui purtroppo spesso c'è veramente quasi un pregiudizio tante volte, perché sembra che sono i palazzinari che fanno, che c'è sempre speculazione, però questo è un altro.
E passiamo al suo. Allora, è molto interessante. Dunque, volevo fare dei commenti anche se mi arrivate. Primo commento, graficamente, forse su Slide, meglio, è il criterio, tutti i Slide che avete fatto. Tra l'altro, anche semplicemente, come fa detto qualcuno, non si scrivono mai in maniera simile irreggibili, è un sbaglio di grammatica. Questi slide sono sbagli assoluti. Cioè, quello si fa uno sbaglio di grammatica. Non dico che dobbiamo arrivare ai livelli di infografica del nostro Francesco, ma se slide non va. Poi ci sono delle cose interessanti, delle cose focate. Anche nella composizione sfocata, cioè questa OpenStreetMap di cui voi parlate, mica che ce l'avete fatta lì, è la terza volta che io non ho capito bene chi ha detto, innanzitutto, se questa è una cosa che sta online, che possiamo vedere tutti, non è stato chiaro a me, ma è stato chiaro a loro. Secondo, non è chiaro se il vostro contributo, che è fatto importante, è un contributo online, non è online, è accessibile, non è accessibile. Nella comunicazione questa parte sembra molto interessante, ma la comunicazione è stata sfocata. Secondo, poi, andando oltre, un problema, sì, è un problema che io come energico. Quando uno ha delle forti, diciamo, concetti, immagini, poi i concetti sono veramente forti e le fanno saltare sulla sedia, oppure lasciano perplesso. A me questo concetto orizzontale sopra l'orizzonte, sotto l'orizzonte, non è che mi convince tanto. Mi pare una catalogazione un po' così. Innanzitutto non è vero, ma come niente, perché tutte le cose interessanti sono proprio quando avvengono la sinergia, cioè è tutto contrario. Non è sopra terra, sotto terra, è proprio contrario. Perché Torino, quello che fa Torino, che fa proprio, mette a profitto il sottoterra per fare un'operazione di sovraterra, che è un'operazione, non ci scordiamo, prima di tutto immobiliare. E la Chiave che avrà contributo è l'altra. A Torino hanno fatto un'operazione importante, anche molto delicata, intendiamoci, perché è molto complessa, molto, molto importante, hanno rivoltato la città, il piano regolatore che cosa una cosa che altro che sotto sopra l'orizzonte c'è ben altro, quindi non mi convince molto, non mi sembra un gol, francamente, non mi sembra proprio un gol. Poi Roma non bisogna essere, non bisogna fare buonismo, mi sta benissimo che parlate di Roma, però non è che potremmo far finta di niente e fare come dire Torino che è diventata con quel tipo di azioni che sono state fatte a partire dalla strada, quindi è diventata la prima città d'Italia dal punto di vista dello sviluppo, della strutturazione, una città che è in grado di competere con le persone. Milano poi sta andando avanti, è qualcosa che sta superando. Napoli con la metropolitana ha fatto una cosa gigantesca, pazzesca. E lì, attenzione, non è soltanto la cosa dell'arte, l'arte è importantissima, ma lì c'è stata un'opera intelligentissima e molto povera, per dire così, di riammagliamento delle reti, per praticamente un dettaglio di metropolitana, perché parte della metropolitana è, parte fatta risultando le cose che c'erano, che stanno solo in tagli di cucina. Quindi, La questione dell'arte è la questione della strada, eccetera, cioè, diciamo, su Roma, grande attività sono stata la ragazza del Cipria, cioè lì, detta così, non si capisce proprio niente. La cosa è grave perché noi abbiamo lavorato sulla ragazza del Cipria, quindi ne sappiamo molto, abbiamo lavorato e mi sembra che quella abbia sfocato. Il problema lì è che c'è un'altra grande contraddizione. Qual è la contraddizione? Innanzitutto Roma ha perso il peso di battaglia sostanzialmente sull'infrastruttura, per essere molto rapide, no? Diciamo, il raccolto annuale, mettiamo la parte. Il grande tema della Roma dell'infrastruttura era quando negli anni 90 si lavorava per questa grande ipotesi della copertura del patto ferroviario, in cui moltissimi intellettuali, dei cambiamenti, delle arti, eccetera, eccetera, hanno lavorato grandi lavoratori del ballo di Giuliano. Quindi abbiamo una testa cancellata. In rapporto ad altre ipotesi, i famosi passanti ferroviari, la rete, le ferrovie pubbliche, eccetera. Ora, l'unica cosa che è stato fatto di importante di infrastruttura a Roma è stata la Cipro che non apre da vicino San Pietro a dove c'è il manicomio, di Casalpino. Quella è l'unica opera importante, nuova dal punto di vista infrastrutturale su Roma. Perché lo è? Perché è una cosa grande dimensione, saranno 7-8 chilometri, che interfaccia le che interfaccia il pedonale, che è un nuovo grande boulevard urbano. Una cosa molto importante, che si innesta proprio con il problema della via Sicilia, perché Ruselli cosa ha fatto? Ruselli a un certo punto ha detto, c'è la nostra via Sicilia che finisce a Trionfale, finisce qua sul nulla, fanno il giro del parco di Meglio e almeno la fanno. Questa è la cosa. Cosa invece è logico fare adesso? Fare in modo che questa nuova ciclopedonale, che è stata comunque fatta e realizzata, esca diretta da Colonia Francigena, arriva fino a San Pietro, cavalca, eccetera. Su questo c'è un po' di pezzi dell'aria, che vi subisco come voi due, che state via fianco, non avete assolutamente niente. Quindi, detto ciò, perché abbiamo in tutti i posti, quindi le cose vanno dette, io penso che finalmente ho capito bene, ho capito che è un tema interessantissimo e che sicuramente i nuovi dottorandi, perché il segnale sarà offerto anche quest'anno.
Sì, forse dobbiamo fare un non nel primo, nel secondo. Sì, dobbiamo trovare il tempo. Posso rispondere?
Sì, buona tempo.
Dopo Gabriele risponderà, ma di prima dire che queste osservazioni anche, diciamo, che tu meno stai facendo, loro hanno avuto un tempo limitatissimo, poverelli, perché il nostro seminario è stato strutturato su 5 incontri e devo dire che una tematica come quella che ho illustrato sono molto pochi e il lavoro loro devono fare e consegnare in tempi molto rapidi. In questo senso delle volte sono quasi anche delle proposte che avrebbero bisogno di un maggiore approfondimento, anzi in questo senso molte volte anche noi rimaniamo, diciamo, ci dispiace perché non abbiamo tempi per sviluppare diciamo, in maniera appropriata, appunto, delle suggestioni, delle idee, delle proposte che vengono fatte dai dottorandi, perché c'è bisogno anche di un attimo di tempo per riflettere. Non c'è dubbio che loro hanno dovuto, cioè c'erano due demoni nella proposta stampata prima. Uno Lorenzo di Manca, che forse da sola era, diciamo, valeva la proposta, ma no? Di questa. E in questo però noi, forse siamo state noi a spingere a dire cerchiamo di collegare, di dare una, diciamo, ricaduta su casi concreti a questo ragionamento che si sta facendo, quindi sulle terminologie, su come il modo di nominare può diventare, diciamo, far corrispondere a delle immagini e dei concetti, e forse in questo caso, i quattro casi italiani, come dire, è una tesi. Quindi vorrei, forse capiamo un po' sì, siamo d'accordo che siamo degli argomentoni che necessariamente avevano bisogno di tempo. Io però in questo senso diciamo volevo rimarcare un'immagine che forse corrisponde anche a quello che noi volevamo in questo seminario, che è quella della sezione che mi hanno fatto vedere per esempio nel caso dei navigli, cioè perché è molto del nostro ragionamento. Io sono d'accordo con te che forse essere un po' troppo manichei tra il sopra e il sotto non corrisponde al concetto, diciamo, contemporaneo di infrastruttura, perché il sopra e il sotto comunicano continuamente, si fondono, e quindi in questo caso per loro è stato, come dire, utile per mettere, diciamo, le famiglie da un lato e dall'altro, ma in realtà è nella sezione che noi rileggiamo a nostro giudizio il valore contemporaneo delle infrastrutture. A questo punto voglio rispondere anche a quello che tu mi hai e quello che ho. Sulla questione di questo in between. Allora, non c'è dubbio che questo in between, ne ho parlato poco, nel senso è stato sullo sfondo dei nostri ragionamenti, perché la riformulazione di questa infrastruttura contemporanea deve, chiamiamo, nutrirsi o addirittura, cioè proprio ristorire in globale questi spazi in between, perché l'infrastruttura ha sempre avuto a generare degli spazi che non si sa più a chi di chi sono e si appartengono. Non so perché la strada è sempre stata concepita come se fosse appunto solo funzionale, e con negli anni, nel tempo, accumula degli spazi. Quindi in between in realtà oggi va recuperata, perché se no non abbiamo proprio gli spessori per formulare questa nuova infrastruttura. Allora, forse nella seconda edizione abbiamo in maniera anche molto pratica e percepita, abbiamo chiesto ai nostri dottorandi di diciamo mettersi nelle mani dei cittadini e quindi di rimettersi in marcia e in campo, quindi al di là degli incontri della università abbiamo chiesto di fare dei luoghi e quindi di fare l'esperienza di percorrere questa infrastruttura per capire oggi com'è, per capire le sue criticità e le sue potenzialità, e in questo senso come dire una specie di non abbiamo fatto proprio i cerchi della situazione, ma il concetto era quello di come dire, accumulare attraverso l'esperienza, la percezione, usando l'apparecchio fotografico, cercando di fare degli schizzi, quindi di entrare in una logica sia di uso ma anche di deconcentrare, per ridefinire il campo di azione del concetto dell'infrastruttura. Quindi in questo senso non abbiamo teorizzato, ma ci siamo messi, come dire, in campo. Su questo non so se...
Bene, no. Finiamo qua perché abbiamo un'altra cosa in seguito e dobbiamo fare. Allora, grazie a questa sessione, tutto... tutto bene, stiamo procedendo bene, adesso facciamo, Gabriele rimane sul tavolo perché ha dunque abbiamo la grazie ancora a questa Cremonia. Allora adesso è la sessione la sessione è la sceneggiatura e le scelte concrete, non possiamo perché abbiamo 45 minuti di ritardo, poi abbiamo il pranzo, abbiamo un sacco di cose. Allora, a questa sessione dunque partecipa Valerio Perna e Gabriele Stancato in quanto autori, curatori o meglio di questo libro. Poi il professor Franciosini mi ha mandato un messaggio, non ho capito, quindi non viene qua, però c'era, era stato segnato qua, però non ce la fa. C'è la professoressa Zena Tesoriere e ci sono chi sostituisce Jacopo Costanzo, la coordinatrice della sessione, che è Chiara Rotondi. Come la gestiamo questa sessione, Chiara? Tu fai un'introduzione?
Pensavo di fare una piccola introduzione, poi leggere la
recensione. Perfetto, poi diamo la parola alla professoressa Tesoriere e poi vediamo se c'è qualche altra domanda del pubblico, eccetera, e loro due rispondono alla fine. Facciamo così. E quindi, data questa struttura, tipo l'ora e mezza circa, in 40 minuti circa, concludiamo. E poi voi vi organizzate perché abbiamo un lancio comune, mi sbaglio?
Sì,
è già tutto pronto. Quindi diciamo tra l'una e mezza e le due meno un quarto facciamo la pausa pranzo e poi alle tre abbiamo la lecture di Michele Moretti. Va bene? Ok. Prego. Sì, proprio così. Prego, Zena.
Grazie.
Prego.
La sceneggiatura delle scelte concrete, a cura di Valerio Grazia che ho già trattato, è un tratto analitico operativo che si colloca opportunamente all'interno di una collana attività della romanza di si potrebbe infatti partire proprio dalla denominazione di questa collana per comprendere l'obiettivo di questo testo.
Questo è Jacopo Costanzo, no? Ok, la sua recensione. Bene.
Ovvero, entrare dentro un pensiero progettuale, facendo chiarezza, pensare di tutti i processi di cui necessaria soggettiva. Mi sento nobile, un valimento che possa guidare una lettura, una composizione per parti dell'oggetto architettonico indagato. Queste parti o momenti sono secondo gli autori tre, analitica, generativa e sintetica. In questa azione di dissezione dell'opera dovrebbero emergere in modo più o meno esatto le cosiddette regole per gli agenti della formazione artistica. Chiedono gli autori, questo nostro libro vuole essere quindi un contributo al tema del progetto e della creatività in architettura. Vuole condividere le basi per liberare il processo creativo non in modo astratto e casuale, ma tramite un sistema metodologico che faccia l'ipotesi della verifica di un sistema di regole di libertà il suo valore fondativo e operativo. Perché nobile? Perché riportando in introduzione al suo paesaggio le parole perché come riportando in introduzione al suo paesaggio le parole di una quindi da un punto di vista teologico più facilmente intelligibili. per verificare gli esiti che si mettono in discorso al video. Non si può, in conclusione, non menzionare un prezioso documento presentato all'interno del libro sul forma di iniziativa testuale, riguardante gli esiti dell'approccio operativo analitico presentato dal testo sceneggiatore del centro europeo, ottenuto durante il workshop presso la quale si è diverso il risultato. L'azione didattica maieutica in ambito accademico appare
bene, bisogna ringraziare Jacopo Costanzo che, vabbè, poverino, non è potuto arrivare, però ha fatto il lavoro, ha fatto un ottimo lavoro. Prego, professoressa, se bisogna dire, ha fatto un ottimo lavoro.
Ma allora, dunque, io sono entrata in contatto con questo libro la prima volta alla fine di giugno, perché con molto piacere l'ho ricevuto, l'ho letto, e poi il professore Salvo mi ha chiesto di scrivere una recensione. La mia recensione è stata molto diversa da quella che voi avete appena sentito, e se volete la trovate sul sito Onof Magazine e potete leggerla per intero. Non ne parlo molto oggi perché la trovate lì. Devo dire che quando ho iniziato a scriverla, prima ho letto il libro e poi ho iniziato a capire come organizzare la recensione. La recensione, sapete, è un testo breve ed è un testo che non deve soverchiare il testo di cui parla, quindi sono più le cose che non ho detto rispetto a quello che, a quelle che volevo dire. E sono contenta di poter riprendere il discorso oggi perché c'erano due o tre cose che secondo me potrebbe essere interessante discutere insieme, su cui potrebbe essere interessante ragionare insieme. La prima è ovviamente relativa al metodo che il professore Saggio propone ai dottorandi e che poi costituisce il filo conduttore che tiene insieme l'opera, perché le opere architettoniche analizzate sono molto diverse. La casa di Berretten, per esempio, è completamente nuova, sì, è di un'altra epoca rispetto alle stazioni della Tamanio, per esempio, eppure sono delle opere disponibili ad essere lette e smontate secondo lo stesso approccio. Ora, in questo nel metodo che vi viene proposto, così come anche stamattina è successo, c'è una parola. Questa parola è tornata anche stamattina ed è la sineduche, che è una figura retorica, cioè è un approccio attraverso il quale sostanzialmente si considerano equivalenti, omogenee, le produzioni di significato organizzate da segni, da sintagmi, e le produzioni di significato organizzate dalle forme, cioè il linguaggio dell'architettura è il linguaggio della produzione scritta. Ora, chi insegna progettazione architettonica è confrontato ogni giorno, ogni notte anche spesso, perché alla difficoltà della trasmissione di un metodo. Cioè, intanto che cosa ti insegno a progettare e poi come ti insegno a progettare. È una condizione difficile anche perché l'equilibrio molto limitato di crediti formativi universitari, monte ore, ore in aula, ore in cattedra, ore con tutorato, ore senza tutorato, trasforma il percorso didattico e poi la scheda di trasparenza, cioè l'appesantimento burocratico insostenibile che accompagna l'insegnamento non aiuta la progettazione architettonica a trovare, come prima succedeva, per esempio nelle materie teoriche di architettura o negli insegnamenti di critica e letteratura architettonica, il complemento nella costruzione di una cultura del progetto. Perché uno dei problemi principali negli studenti, nell'approccio alla progettazione architettonica, è che ovviamente la progettazione architettonica non si improvvisa, ci vuole un metodo che lo dai nei laboratori, ma la devi conoscere i progetti degli altri. E non li puoi conoscere attraverso un'attività velocissima di consultazione del telefono. No, sembra un'eresia da dire, ma non si può fare, cioè tu non puoi conoscere l'architettura che ti interessa, l'architettura contemporanea, cioè quel minimo di architettura che ci permette di parlare insieme di una cosa se non la studi. E non c'è il tempo per farlo studiare in corsi, Ma questo è un problema enorme per chi insegna la progettazione architettonica e per chi poi la insegna anche, per esempio, al massimo grado della formazione universitaria che la scuola può creare. Da questo punto di vista, il metodo del professore Saggio vi obbliga, diciamo, no? A conoscere in modo molto approfondito le opere. Vi porta dentro l'opera, devo dire, non sono molto d'accordo sulla cosa che ha letto, sulla recensione che ha letto, mi scuso perché non l'ho sentito all'inizio, però quello che ho sentito alla fine l'ho capito, non sono d'accordo, spiego perché. Mi pare di aver capito, in questo sono d'accordo con lui, poi il professore Saggio mi dirà se l'ho capito o non l'ho capito, che qui non si parla mai di analisi, che è un termine che io non sopporto. Nessuno fra gli studenti che lavora con me ha mai analizzato un'opera. Analisi viene dal greco, analizzo, sciolgo di nuovo, rimetto in una condizione libera elementi che prima erano insieme. E cioè un termine che ha a che fare con il sapere disgiuntivo di tipo tecnico dell'esperto, che per quanto mi riguarda con il progetto architettonico può anche fare. Cioè in architettura tu non devi analizzare, non devi sciogliere, al contrario devi guardare le modalità di relazione tra gli elementi. Esattamente il contrario. Infatti nel libro non si parla mai di analizzare l'opera, si parla di un processo di smontaggio che però ha l'obiettivo di arrivare alla stessa. Cioè ha l'obiettivo di farti capire che esiste un potenziale ancora esprimibile, espresso dalla modalità di relazione tra le componenti dell'opera che tu sei riuscito appunto a scomporre attraverso le due fasi precedenti, e che questo potenziale ancora esprimibile può diventare un elemento di progetto. Ora, questo in un'epoca che ha concluso con il tipo, che è andata oltre il tipo, è indispensabile, è assolutamente indispensabile. Cioè, o noi riusciamo a capire che il progetto esista nel processo, o noi faremo dei progetti che non hanno nessun interesse. Potranno essere dei bucetti, diciamo. Cioè, potranno essere più o meno fotogenici, più o meno accattivanti, il render può prendere in giro qualcuno per i primi 5 minuti di gira sul web. Dopodiché il progetto non ha più niente da dire, quindi non dirà più niente. Perché nessuno riuscirà a mettere in bocca. Un'altra cosa di cui mi faceva piacere parlare oggi a proposito del libro è legata ad un periodo, ad alcune date e a quello che succede in questo intervallo. Le date sono 1972-1979. In realtà in tanti no, sentiamo la stessa esigenza che il professore Saggio ha nutrito meglio di noi, più a lungo, con maggiori capacità, come insomma, questa è un'esigenza che lui ha avverto da tantissimo tempo, ma comincia chi legge il libro, ha seguito i link, ha visto quanto profonda sia stata la messa a fuoco del metodo e le prove intermedie per testarlo. E quando però ci chiediamo come insegnare il progetto, prima o poi uno strumento lo troviamo. Io uso uno strumento che di cui discuto un po', se non il professor Saggio, adesso sto discutendo un po', ma io un po' più approfondita con Valeria, sta facendo un workshop con me, e lo chiamo disegno del programma, cioè un insieme di elementi di regia complessiva del progetto transcalare, che sta tra la città e tutte le scale che si vorranno fino in dettaglio, per mettere a fuoco proprio le condizioni di relazione tra le componenti. Cioè questo obiettivo di trasformazione che tu vuoi raggiungere quel progetto, come lo raggiungi, chiamando in causa quali materie, mettendo in atto quali relazioni con quali caratteri. Fra il 1972 e il 1979 la cultura occidentale europea intercetta un insieme di doni che mettono poi appunto dei metodi degli strumenti e dei metodi che poi secondo me in qualche misura ritornano in questi bisogni che intanto avvertiamo. Nel 1972 Pasolini viene chiamato a scrivere dei contributi sul tempo e scrive delle recensioni di libri e di film che vede, finisce nel 1975 e nel 1979 vengono raccolte in volume e vengono pubblicate per la prima volta con il titolo Descrizioni di descrizioni. Io ho dato lì. In antropologia esiste il fenomeno e poi esiste la descrizione del fenomeno. Allora, siccome in letteratura il fenomeno è già una descrizione, perché è un'opera di finzione che descrive, le mie che sono recensioni non potranno che essere descrizioni di descrizioni. Ma di fatto sto descrivendo un processo. Ed è la descrizione la grande novità metodologica di tutte le scienze umane. Io sono riuscita a fare il nodo in breve tempo ad un volume che esce anche questo nel 72 e che per chi come me ha studiato in Francia da molti anni è fondamentale, ed è il volume, è un volume di antropologia, il volume di lui si chiama Kit di Fiorit della Critique, cioè nel momento in cui l'antropologia avrebbe conclusa l'esplorazione delle terre non più dove andare a fare una missione di osservazione che non sia già stata battuta da altri, è la descrizione degli elementi relazionali di realtà già osservate che diventa oggetto del tuo lavoro. Ed è questa condizione che ti fa, ed è questa condizione che permette per esempio a Marco Gé di essere oggi un antropologo, perché oggi Marco Gé non se lo pone più il problema della verginità del terreno su cui compie osservazione. Lui compie l'osservazione su un terreno che gli sembra interessante, forse già esplorato, e questa è una cosa che come antropologo del 1940 sarebbe stata un'eresia, ma si concentra soprattutto sul disvelamento di modalità relazionali che costituiscono la trasformazione di questo gruppo in un gruppo antropologico. Non è tanto diverso da quello che faccio fare io ai miei studenti quando gli chiedo di osservare l'area in cui facciamo il progetto e di descrivermi i passaggi architettonici, il disegno del programma, con cui poi loro passeranno alla verifica di queste ipotesi, per me è successo la verifica. E poi ancora nel 1969 esce la condizione postmoderna, che viene commissionato a Lucas, a Jean-François Lucas, dal governo del Quebec, e ha come sottotitolo Rapporti sul sapere del XX secolo. Ed è il testo nel quale si esplicita per la prima volta il valore positivo. Non tutti quelli che ci sono aiutati hanno letto il testo e si lamentano del fatto che è colpa di Lyotard se sono finite le grandi narrazioni. Non è colpa di Lyotard se sono finite le grandi narrazioni. Lyotard se ne è accorto. Tra l'altro Lyotard nel testo spiega bene che questa è secondo lui una condizione estremamente positiva per la cultura del XX secolo, produttiva, perché la fine delle grandi narrazioni è la fine di una serie gerarchica di concatenazioni che inducevano forme di sapere e ne delegittimavano altre. E questa posizione apre, secondo me, alla ricchezza di una nuova produzione culturale frammentaria, non sempre orientata alla ricerca di elementi conclusivi e che vale per appunto il mezzo. Quando ci siamo incontrati a Gioiosa quest'estate ho detto al professore Saggio che il libro mi aveva fatto aprire, no, un sacco di finestre. Per un po' sono stata tentata di fare una recensione, infatti se poi sarebbe andata online, di fare una recensione soltanto con i link. Ho pensato per un po' di fare una recensione solo mettendo dei link ad altri testi, poi mi sembrava troppo implicito e allora ho deciso di scrivere. Però, questo volevo dire, che piuttosto che entrare nei saggi, i saggi che ho letto sono entrati i saggi diligenti e interessanti, alcuni con delle aperture molto, che mi hanno molto incuriosita, però piuttosto che entrare nei saggi, forse poi dei saggi possiamo parlare con loro, non so se voi avete letto il libro, ne volete parlare, cioè, mi piacerebbe...
Sentiamo, adesso io direi forse è meglio che sentiamo Gabriele Palerio come esperienza e poi se ci sono altre domande poi concludo.
Però appunto volevo limitare queste mie osservazioni agli elementi di impalcato, diciamo, teorico del testo, piuttosto che entrare nei miei paesaggi, di cui se volete poi di altre possiamo anche
Allora, io ho apprezzato molto la recensione di Iago, però ho dei dubbi di cui vorrei parlare e Allora, in pratica, abbiamo una cosa di ridimensionare l'architettura, cioè più in pratica la cosa di adattare l'architettura come il corpo morto che noi siamo anche. Di ridimensionare per poter capire in realtà come funzionano le singole parti. E lui ci accusa, tra virgolette, di partire dalla ridimensione per trovare quello che è il legame che c'è delle singole parti. Ma noi in realtà partiamo al contrario, prima identifichiamo quella che secondo noi è la caratteristica spaziale, ad esempio, che noi chiamiamo bene all'interno del nostro lavoro, e solo dopo che entriamo in una fase di composizione dell'architettura secondo quello che è il fattore guida che noi identifichiamo. Quindi su questo posso dire che non concordo con la tua visione che ci accusa di essere qualche cosa, come se facessimo un fondamento dell'architettura come si lui dalla Biennale, e invece no, noi partiamo da una prospettiva completamente differente. E un'altra cosa.
Il testo.
E, un'altra cosa che volevo dire che si ricollega a quello che dicevi, no? Come si scrive di architettura? Si scrive di architettura nel senso di tutti quelli che sono i processi che sostengono la progettazione architettonica. Questo è un po' stato il problema che ci sono molti che ci ha posto il professore. Come si scrive di architettura? Non si scrive di architettura come si scrive di filosofia, ma soprattutto non si scrive di architettura come si scrive di storia dell'architettura. Questa è una cosa molto importante, perché nel momento in cui io leggo un libro di storia dell'architettura ho una visione di strada attraverso determinate categorie che appartengono agli storici. Quando invece scriviamo di progettazione architettonica, che è quello che ci siamo posti noi come obiettivo all'interno del seminario, è stato scrivere al fine di mettere in luce quelli che fossero gli elementi propri della progettazione, quelli che fossero le dinamiche e i progetti che fossero dietro la composizione delle opere, o comunque che spiegassero quello che è l'approccio del progettista rispetto al tema della progettazione. Quindi elementi storici, contestuali sicuramente sono all'interno della struttura pertinente del progetto, ma quello che poi va messo in luce è tutto ciò che invece è proprio un approccio da progettisti rispetto al progetto, non da storici, non da filosofi e nemmeno da tecnologi di tempo, perché la progettazione, soprattutto scrivere di progettazione architettonica, ha dei limiti ben definiti e delle categorie proprie che gli devono far finire. Altrimenti come progettisti siamo tagliati fuori da un dibattito critico sulla progettazione, anzi la progettazione è vista come un sapere di pochi, delle categorie che sembrano quasi imperscrutabili dall'esterno, che è proprio quello che non volevamo far passare come messaggio nel momento in cui abbiamo lavorato su sceneggiature come progettisti e ricercatori che si approcciano al mondo e soprattutto all'insegnamento della progettazione architettonica.
Allora, io credo che sono poi gli aspetti che secondo me dovrebbero emergere dal cassetto in particolare proprio. Se si vedono varie scacchiere rotte dai coltelli.
Spiega rapidamente cos'è la scacchiera, ah, sì, perché non è detto che il pubblico sappia di cosa parliamo.
Ah. Ok. Allora, scacchiera è un termine gergale. Che cosa sta a indicare? Sta a indicare che in questo procedimento, un procedimento conoscitivo, è un procedimento generativo, però noi andiamo a identificare, passato il processo, come diceva Valerio, il bene, che è un altro termine gergale, cioè che è la caratteristica preminente di una determinata opera, identifichiamo gli elementi che sono partecipi di quest'opera e in realtà identifichiamo un numero superiore di parti che possono giocare in maniera dinamica, viva, per questo l'idea che il progetto è proprio un corpo morto che ci disturba rispetto a quanto abbiamo scritto, per noi invece tutt'altro, è vivo, è dinamico. Le varie componenti di questa scacchiera, che chiamiamo in gergo, giocano, fanno parte di un sistema che ci permette di capire profondamente le
scelte che sono a monte dell'architetto, sottrarre, questo volevo che emergesse, sottrarre certe opere da una dimensione mistica, ideologica, invece capire il sistema dell'intero progettuale che c'è dietro e che li fa appartenere questa determinata opera non a un caso isolato nell'universo, ma a una famiglia che è una famiglia di forma, una famiglia di possibilità, una famiglia di relazioni di che. Questo secondo noi è molto importante, anche per questo che le varie opere che sono state scelte sono così diverse tra loro, nel linguaggio, nelle epoche, negli autori e così via. Questo metodo è trasversale perché ci permette di avvicinarci profondamente agli autori e capire i loro strumenti, ma anche trovare strumenti nostri di comprensione e di per portare in vita quell'opera, non come un clone, ma come un seme di possibili futuri. Questo
benissimo. Bene, d'accordo, allora ci abbiamo tutta voglia di mangiare questo bocconcino di pizza, quindi saremo rapidi nei limiti del possibile. Innanzitutto io ringrazio veramente tutti di questo, Gabriele, Valerio, per essere così pazienti con me, sopportare anche i cazziatoni in pubblico, ma loro lo sanno che se c'è il cazziatone vuol dire che c'è molto affetto, cioè a livello più alto della gerarchia del rapporto. E allora c'è un libro, ce ne sono alcune copie, se volete, qualcuno, noi l'abbiamo messo in download, qualcuno che lo vuole, ne abbiamo prese delle copie on demand, perché questi libri, tante altre cose, sono libri che voi avete capito, sono libri on demand, cioè sono libri non pagati con soldi pubblici, ma ordinati a prezzo di costo, ma attraverso questi sistemi noi li possiamo circolare, li possiamo mettere in varie modalità. Questo è un aspetto tecnico, ma non è indifferente, perché è un aspetto molto importante, l'abbiamo fatti tutti così e forse faremo anche i prossimi. Due cose volevo dire però nel merito. Allora, io mi ipotizzo, il mio cliente ideale è Germanò. Cioè Germanò sta arrivando, va raccontato qua, sente sceneggiatura, sente scacchiera, prende tutte le parole gergali, vi posso assicurare che non capisce nulla. La tua spiegazione è stata ottima, ma continuo ad avere dei dubbi su quanto Germanò, che è il mio cliente, abbia compreso che cosa effettivamente avviene. Allora, in poche, cerco di rendertelo più semplice possibile. Parliamo del cuore, del cuore, del cuore. Cioè, parliamo della cosa più importante che ha a che vedere con il rapporto tra progetto, ricerca e didattica. Quindi parliamo proprio del cuore. E cioè di come si fa a insegnare la progettazione architettonica. Di questo stiamo a parlare, d'accordo? Il problema è talmente centrale che la maggior parte dei professori di composizione architettonica non insegnano la composizione architettonica, cioè non hanno un modo di trasmettere la composizione architettonica, che viene appresa con altri meccanismi, con meccanismi di prossimità, con meccanismi di neuroni specchio per copiatura, per meccanismi di try and error ed altri, ma non con un approccio in qualche maniera pensato, d'accordo? Allora parliamo di questo, stiamo parlando, prima cosa. Come si fa a fare questo? Uno dei modi fondamentali per fare questo è spostare l'attenzione dalle aggettivazioni, è bello, è brutto, è alto, ai verbi. Il verbo è la chiave dell'operazione, perché se io ti dico assembla, tu hai una operazione di tipo progettuale che è legata a una sintassi, a un esito. Se io ti dico innesta, eccetera, se io ti dico combina, eccetera, eccetera. Quindi il verbo è la chiave. Allora, perché il verbo è il passaggio tra l'azione e la forma. Tra parentesi, questo discorso del verbo non a caso ritorna in vari momenti, l'abbiamo visto usare efficacemente da Gaetano in tutta una parte della sua dissertazione. Chi conosce la mia letteratura saprà che il libro di Gheri, anche se è fatto 20 anni fa, ma i libri vengono di più, era un libro che leggeva Gheri attraverso 5 verbi azioni, assemblare, spaziare, liquefare, eccetera. D'accordo? Fino a qua ci siamo? Tutto chiaro? Questo tipo di azioni, io ho fatto ripetuti seminari, così, un anno, molti anni, diversi anni fa nel dottorato, abbiamo fatto i verbi del progettare, che era la variante di questo, e cioè ogni dottorando sceglieva un verbo, questo verbo era prossimo alla sua azione di progetto in quanto progettista, e faceva un seminario in cui lui da una parte esplicitava questo verbo, dall'altra faceva vedere il suo lavoro attraverso quel verbo. Quindi c'è tutta una storia dietro questa cosa. Ok? Tutto questo quindi ha almeno 2 o 3 terreni in cui si muove questo meccanismo. Si muove innanzitutto nella scrittura. E qui viene benevolo. Perché viene benevolo? Perché non è che noi siamo a mezzo benevolo, però avevamo bisogno di una citazione autorevole che spiegasse questa cosa, che c'è bisogno di una scrittura pertinente alla modalità di pensiero del progettista, che non sono modalità di pensiero di tipo letterario, poetico, eccetera, o non primariamente, o non sono quelle che si possono facilmente trasmissibili, ma sono una sintassi, una grammatica. Io posso trasmettere attraverso il verbo una sintassi e una grammatica e posso insegnare quello. Non che non c'è un livello poetico, filosofico, artistico, tutto quello che vuoi, ma quello si emerge in altri modi, non questi modi. Lo facciamo emergere anche quello, ma lasciamo perdere, se no ci siamo persi, Germano. Fino a qua ci sei? Ok. Quindi c'è una modalità di scrittura che riguarda questo, in cui il campo più importante e privilegiato è stato questo libro su Giuseppe Terragni, che ha anche questo aspetto e di cui io avevo messo questa cosa. Dopodiché uno degli anni, siccome ogni anno come prassi io mi devo inventare un seminario diverso, uno dei più belli e dei più importanti è stato quello dedicato alla figura di Anselmi, e qui c'è Giovanna, amica carissima, architetto e artista, che parlerà domani, che tra l'altro è anche compagna e moglie di Anselmi, è stato uno dei più belli, ma ogni anno noi facciamo un seminario diverso per principio. Allora un anno abbiamo detto rifacciamo sceneggiature, d'accordo? E che cosa è avvenuto? È avvenuto, prima di tutto io ho dovuto mettermi il camice, prendere i bisturi e far vedere come si fa. E quindi nel libro c'è un capitolo che è dedicato a un'esemplificazione, che è questa di Kant, in cui è stato spiegato un po' come questo metodo, che avete detto chiaramente voi, non è un metodo analitico, proprio non c'entra proprio niente, anzi è un metodo che, diciamo, da qualche punto di vista, se non ha una forte intuizione, non può attivarsi, si attiva soltanto perché tu hai una intuizione e questa intuizione la decodifichi, la apri, ma è diverso dal procedere analiticamente, quindi casomai procedi al contrario. D'accordo. Poi, è l'ultimo aspetto che ci preme molto fare comprendere a sempre il nostro cliente, è l'altro livello, che è il livello didattico. Tutto questo ha come campo di applicazione la didattica. Non la didattica tu cura, attenzione, perché noi nel ciclo didattico facciamo 8 cicli. Di cui questo è soltanto uno, cioè noi non è che per tutto un semestre famo sceneggiature e scelte concrete, ma c'è un momento in cui lo dobbiamo fare. Come è fatto questo? È fatto con lo strumento chiave che è la scacchiera. Ora, la domanda è, Germano, posso parametrizzare Palladio?
C'è un ventaglio di...
Se c'è un ventaglio lo posso parametrizzare.
Però in realtà
in realtà sì. Allora, perché c'è un dettaglio. Allora, che cosa vuol dire questo? Che io posso guardare all'architettura di Palladio come un sistema in cui esistono delle regole e delle componenti, e capendone i meccanismi base, io posso, perché ho usato la parola parametrizzare, non creare la rotonda, ma creare tante. E dire, cazzo, se non posso parametrizzare Palladio, non posso parametrizzare nessuno, in altre parole ti rispondo. Perché voglio dire, se chi è più parametrizzato al mondo è Palladio. Dal neoclassico a Villetta, adulto, più parametrizzato di Palladio c'è nessuno. Allora, che cos'è la stacchiera? La stacchiera viene questo esercizio che tu, studente, devi capire la rotonda di Palladio nei suoi meccanismi fondamentali sintattici. Devi avere le componenti fisiche, ecco perché si chiama stacchiera, devi avere i pezzi. I pezzi devono essere molti di più di quelli con cui tu fai la rotonda. Ah, perché? Perché puoi fare tante variazioni. Questo è, in due parole, quello che noi in gergo indichiamo come scacchiera, d'accordo? Che è l'elemento chiave che, mentre nel libro non ti serve, se devi insegnare devi avere un livello in più che si chiama, appunto, in gergo, non è una bella parola, abbiamo questo, saremo questo. Si chiama scacchiera, d'accordo? Ora, questo metodo funziona ovviamente sia in Palladio, sia in canne, sia in rai, in tantissimi funziona, e può avere un suo momento particolarmente eccitante quando il concetto della parametrizzazione diventa addirittura informatico o scriptable, cioè attraverso i nuovi strumenti, vedi, Badanabbe. Ecco perché l'ultimo capitolo si muove uno che non è Palladio con i pezzetti, ma è lo script. D'accordo? Detto tutto ciò, siamo quasi arrivati alla pizza, devo dire una cosa sul nostro Jacopo Costanzo, che chiaramente viene da una scuola lontana e volendo dire una tripla cattiveria, in realtà dice una cosa vera di cui io devo rispondere. Cosa dice a un certo punto il nostro autore in questa recensione? Pensando di dirmi una cattiveria, in realtà dice una cosa giusta. Dice questo: tuttavia, è curioso come nel testo emerga latente la figura di Bruno Zevi, quale supposto garante di una certa oggettività nel campo dell'indagine architettonica. Si potrebbe affermare il contrario, ovvero che sia stato proprio il metodo politico e fortemente ideologizzato, caldeggiato da Zevi, a fuorviare il giudizio di molte, troppe architetture durante la seconda metà del secolo scorso. Potremmo sostenere che il proposito del libro stesso sia esattamente l'antitesi del modus operandi zeviano. E c'ha ragione. E coglie, facendo uno stranissimo giro, una cosa che io condivido. È esattamente l'opposto. Perché è esattamente l'opposto? E Jacopo Costanzo c'ha ragione? Perché chi vi parla, che è stato allievo attentissimo e persona in grandissima ammirazione di Zevi, e grande collaboratore di Zevi anche, ma la cultura occidentale ci insegna che chi segue non è che deve seguire le idee come se fossero cose, altre sono le cose, quindi le idee si cambiano. E noi abbiamo avuto la forza, come pensiero occidentale, di cambiare le idee di chi ci segue, di chi ci precede. Quindi, ha ragione Jacopo Costanzo. E questo libro è esattamente l'opposto. Perché l'opposto? Perché il pilastro di Zevi era il linguaggio. Questo è il problema. La decodificazione di Zevi era tutta una decodificazione all'interno del linguaggio. Quindi è il linguaggio, nel momento in cui ha alcune caratteristiche di e dinamicità, simmetricità, assemblaggio, quindi è un linguaggio associabile sostanzialmente a quello che lui intendeva come caratteristica moderna e quindi applicabile trasversalmente, essendo il linguaggio la chiave, allora
Per questo diventava una cartina del tornasole attraverso la quale, lui lo dice, alcuni stavano dentro, alcuni stavano fuori. Per esempio Anselmi stava fuori, perché non gli aveva, o in una certa misura, entro una certa fase, in una certa fase era fuori. Perché? Perché non aderiva, perché certe fasi non era accettabile all'interno del linguaggio. Quando il problema diventa diverso, e noi lo facciamo diverso, perché se io parlo di verbi e non parlo di linguaggio, a me mi interessa come progettista capire come si sviluppa l'assemblare, come si sviluppa lo spaziare. Ed è trasversale rispetto ai linguaggi, completamente trasversale. Ecco perché io lo posso fare e faccio la lezione su Kant, come la potrei fare su Wright, come la potrei fare su Badanabbe, ma sono linguaggi completamente diversi, visti come linguaggi. Invece noi li vediamo come, appunto, in questa modalità che è tutta interna alla sintassi del progetto, ma perché poi la sintassi del progetto a sua volta diventa generativa e diventa dinamica e crea progetti a sua volta e innesta progetti a sua volta. Ok, andiamo a mangiare la pizza.
Così?
Così. Basta. Grazie, stanchiamo. Abbiamo 3 giorni. A voglia. Allora, dov'è quest'altro capitolo?